Allora, buonasera a tutti. Iniziamo questa seduta del Consiglio Comunale del 22 novembre del 2016. Facciamo l'appello. Sartori Michele.
Presente.
Hackler Werner.
Presente.
Bertoldi Andrea.
Presente.
Peruzzi Moreno.
Presente.
Andreatta Paolo.
Presente.
Orsinger Guido. Freisinger Laura,
presente.
Piazza Rossella, Lancerin Maurizio,
presente.
Martinelli Marco,
presente.
Campestrin Silvana, presente, Postal Lamberto, Hackler Tommaso, Filippi Efre,
presente.
Perina Emilio,
presente.
Avancini Romano,
presente.
Beretta Gianni,
presente.
Dal Bianco Maurizio,
presente.
Ok, allora possiamo iniziare con la trattazione dei punti all'ordine del giorno. Per quanto riguarda il primo punto, c'è la nomina degli scrutatori. Io propongo Maurizio Lancerin e Tommaso Hackler. Siete d'accordo? Ecco, va bene, quindi tutti d'accordo, due astenuti sulla nomina degli scrutatori. Punto numero 2, abbiamo l'approvazione del verbale numero 3 del 16 giugno del 2016. Chiedo a qualcuno se ha da formulare delle osservazioni. Nessuno, quindi metterei in approvazione questo punto numero 2. Ripeto, approvazione del verbale numero 3 della seduta consiliare del 16 giugno 2016. Voti favorevoli? 18. Contrari? Nessuno. Astenuto? Nessuno. Al punto numero 3 c'è l'approvazione del verbale numero 4 della seduta consiliare del 12 luglio del 2016. Chiedo se qualcuno deve apporre delle osservazioni. Nessuno. Quindi metto in votazione questo punto numero 3. Voti favorevoli? 18. Mi sembra contrari. Nessuno. Astenuti? Nessuno, quindi viene approvato con 18 voti favorevoli. Abbiamo il punto numero 4, approvazione del verbale numero 5 della seduta consiliare del 19 agosto del 2016. Se nessuno fa delle richieste, io metterei in votazione voti favorevoli. 18, vedo contrari. Nessuno, astenuti. Nessuno, quindi viene approvato anche il punto numero 4 con 18 voti favorevoli. Siamo al punto numero 5 con le comunicazioni del sindaco e quindi passo la parola al sindaco.
Funziona? Eccoci qua. Grazie, buonasera a tutti. Allora, alcune comunicazioni, intanto su due importanti gare di appalto che sono in corso presso l'ufficio appalti che abbiamo in gestione associata a Pergine. Il primo è del parcheggio così, della località Brozzara, con la costruzione del nuovo parcheggio e del collegamento ciclabile, che è in gara. Le buste saranno aperte presumibilmente all'inizio di dicembre. Dopo diremo perché è importante questa realizzazione proprio in questo momento. E poi anche è in gara d'appalto anche il nuovo chiosco bar del Parco Segantini, che da qui l'apertura delle buste sarà prevista probabilmente più avanti, lungo il mese di dicembre. Oltre a queste due che sono in gara, c'è stata assegnata, diciamo, l'appalto per il rifacimento della copertura e la messa a norma degli impianti della scuola di Campiello, in modo da garantire di nuovo l'agibilità di un immobile importante per la frazione. L'aggiudicatario è stata la ditta De Giorgio Albano di Strigno. Si è svolto in questa sala un incontro con le categorie economiche sul progetto Banda Larga, che viene portato avanti, diciamo, con capofila Trentino Network in collaborazione con STET, in particolar modo per cercare di sfruttare al massimo tutte le infrastrutture esistenti per il passaggio dei cavi, che rappresentano evidentemente la posa dei cavidotti, il costo più importante di questi tipi di progetti, no? E devo dire, è stato un incontro molto partecipato da esponenti delle varie categorie, quindi albergatori, artigiani, commercianti, professionisti, insomma, c'era qua parecchia gente. Si sta lavorando per vedere se riusciamo a partire. È un progetto che anticipa il progetto provinciale e che per quello che riguarda le imprese permette alle stesse di partire appunto con un'infrastruttura ad alta velocità, internet ad alta velocità, che sarebbe per la sua struttura, per i comuni della dimensione di Levico, la prima in provincia. Inoltre, parallelamente, viene avanti il progetto Smart City con la applicazione con la messa in funzione, diciamo, del Wi-Fi in primo luogo nella zona lago, Wi-Fi ad alta velocità, quindi stiamo parlando sempre di banda larga, e poi successivamente in centro storico. Per questo io devo ringraziare un po' innanzitutto l'assessore Bertoldi che si è adoperato, ma anche i rappresentanti delle categorie economiche che hanno fatto un po' quadrato e sono andati a trattare appunto con Trentino Network, con la provincia, e abbiamo portato a casa, si spera, perché adesso la realizzazione poi dipenderà dalle adesioni chiaramente dei privati per l'allacciamento, un progetto molto importante. La palestra, il palazzetto del nostro polo scolastico è stata sistemata per utilizzo anche esterno, è iniziato l'utilizzo esterno da parte di associazioni, no? Che finalmente possono usare una struttura di due palestre, di due molto belle che sono sul polo scolastico, e anche per manifestazioni esterne, e quindi la prima mi sembra che sia adesso all'inizio di dicembre, con una manifestazione della Poligimnica che invita, diciamo, anche una rappresentante, una campionessa olimpionica. Quindi un immobile comunale importante, un'attrezzatura importante che viene messa a disposizione della comunità. È stato confermato da parte della provincia, ha deliberato la giunta provinciale, finalmente dobbiamo dire, perché abbiamo atteso molto questa delibera, il finanziamento del progetto che riguarda l'ingresso di Levico Sud, quindi via Sottorovri e via Pra. Un progetto di circa 1,5 milioni di euro che verrà finanziato dalla provincia per circa 660.000 euro, che era stato progettato ancora nel 2008, aggiornato nel 2014, poi è stato completato l'appalto. L'esecuzione dell'appalto, l'esecuzione dell'opera è in delega alla provincia autonoma di Trento. Questa è un'opera importante perché riguarda sì la viabilità ordinaria, ma contemporaneamente riguarda anche la realizzazione di un importante collegamento ciclabile dalla stazione tramite il parcheggio della Brozzara, dove viene allestita appunto una pista ciclabile, con la via Claudio Augusta, quindi con la zona lago. A fianco di questo sono in corso trattative avanzate con la provincia, e do la notizia anche se non abbiamo ancora, diciamo, l'approvazione firmata, ma ci hanno assicurato che la provincia ci fornirà anche due stazioni di bike sharing con circa 15-20 biciclette, per dare poi anche fin da subito un contenuto concreto all'utilizzo di queste piste ciclabili, sia per la parte che riguarda, diciamo, la gestione turistica della nostra città, ma anche per quella che riguarda la gestione civile, cioè i cittadini che vogliono utilizzare biciclette assistite in un paese come Levico, che vedranno con la ciclabile lungo il Rio Maggiore, oltre a questo collegamento, creare un primo set di utilizzo importante per una mobilità alternativa.
Grazie al Sindaco per le comunicazioni. Possiamo passare al punto numero 6. Si tratta di una mozione su applicazione articolo 14 della convenzione con AMNU, presentata dal consigliere comunale Maurizio Dal Bianco e del gruppo consigliare Movimento 5 Stelle. Quindi passo la parola al consigliere proponente per dare lettura e spiegazione della mozione. Grazie.
Grazie Presidente. Il sottoscritto consigliere comunale, capogruppo del Movimento 5 Stelle, premesso che ci sono stati nuovi sviluppi nella situazione della raccolta degli imballaggi leggeri, come per esempio una mozione presentata dal PD al Consiglio Comunale di Pergine, dove si afferma che puntare ad abbattere la produzione e l'uso delle plastiche facendo pagare al cittadino lo smaltimento di tali imballaggi leggeri, tra l'altro da parte di un'azienda che fa utili, ci sembra una strada discutibile e rischiosa. E un'importante raccolta firme nel territorio di Levico Terme, più di 500 in poche settimane, si cerca di sottolineare soprattutto quest'ultima richiesta dei cittadini firmatari. E a questo proposito si chiede al Sindaco e alla Giunta, ma soprattutto al Sindaco, che si facciano promotori dell'applicazione dell'articolo 14 della Convenzione firmata dal Comune e da AMNU nel 2009, Carta dei Servizi, in cui si afferma che la conferenza di coordinamento di tutti i sindaci, o loro delegati, dei comuni soci di cui l'articolo 20, può chiedere l'effettuazione di sondaggi tesi a misurare il livello di efficienza, efficacia ed affidabilità dei servizi gestiti dalla società. Tale organo potrà richiedere alla società di conformarsi ai risultati di tale sondaggi. Ora, perché questa mozione? Spiego un attimo. Questa mozione è stata presentata, scusate, perché ovviamente è stata già presentata una mozione nel Consiglio Comunale precedente, si era chiesto appunto di ritornare sui propri passi per questi 15 centesimi, questa piccola tassa sugli imballaggi leggeri, ma soprattutto si è andata avanti nella situazione con un incontro con la cittadinanza. Abbiamo fatto un incontro con la cittadinanza in teatro, e questo incontro tutto sommato qualcosa ha smosso, sembra, perché la popolazione ha praticamente passato parola, e quindi i cittadini hanno chiesto ancora di firmare, e nei vari comuni, a me hanno chiamato anche persone di altri comuni, che chiedevano di sostenere quello che loro stanno sostenendo nei loro comuni, e cioè a Pinè è stata fatta una mozione di interrogazione, a Pergine appunto il PD ha presentato una mozione e un'interrogazione. Fra le altre cose, anche in comunità di Valle è stata presentata l'altra sera una mozione che non chiedeva di ritornare dai 15 centesimi, ovviamente di tornare indietro alla decisione dei 15 centesimi, ma chiedeva di rivedere un po' tutto l'apparato, perché ovviamente la produzione della plastica, cioè le aziende che producono plastica devono rivedere un attimino il loro iter, e quindi anche da parte dei comuni sarebbe giusto cominciare a scegliere e a favorire aziende che producano imballaggi diversi, o comunque ne producano meno, o comunque riciclabili. Alla luce di quello che è stato visto, abbiamo analizzato anche la convenzione, e la convenzione, l'articolo 14, la convenzione fra AMNO e il nostro comune, dà questa possibilità. Allora noi chiediamo, perché il mini sondaggio con le 500 firme in pratica potrebbe essere stato fatto, ma noi non vogliamo portare solo questo sondaggio qua, chiediamo al sindaco soprattutto che riporti alla conferenza dei sindaci questa informazione, cioè si può chiedere alla popolazione cosa vuole fare, perché non lo possiamo chiedere, a parte che avremmo potuto chiederlo ancora prima, però perché non possiamo farlo? Proviamo a chiedere alla popolazione, facciamo un sondaggio, i comuni si sono mossi un po' tutti, quindi non è una cosa così superficiale, è una cosa che interessa tutti. E quindi si chiede di provare a fare questo sondaggio, anche perché arrivano dei momenti importanti, ovviamente ci sono i mercatini, ci sono i turisti, è una situazione difficile da valutare e da gestire, per cui si chiede questo.
Sì, grazie. Allora, la nuova modalità di raccolta degli imballaggi leggeri da parte della nostra società di gestione AMNO, con un'ampia illustrazione delle motivazioni a sostegno della decisione presa, oltre che del funzionamento generale del servizio in cui questa decisione si è inserita, è stata oggetto di un lungo intervento e dibattito in Consiglio Comunale. E poi è stata appunto, come hai appena detto, trattata ancora più diffusamente in un incontro con i cittadini, anche partecipato, tenutosi presso il Teatro Caproni. Quindi io non rientro nel merito della questione, che è già stata ampiamente argomentata, dibattuta e votata. In relazione alla richiesta specifica contenuta nella mozione, ovvero chiedere a AMNO di effettuare sondaggi tesi a misurare il livello di efficienza, efficacia e affidabilità dei servizi, informo che la società AMNO in ogni riunione dei sindaci che organizza, cioè la conferenza dei sindaci di tutti i comuni soci, che ad oggi sono 15, riserva uno o più spazi di discussione per relazionare appunto sui servizi, per relazionare sulle problematiche in essere, fornendo dati, illustrando le azioni attuate già dalla società per risolvere, oppure sottoponendo ai sindaci stessi proposte di intervento. Quindi esiste una consolidata prassi di valutazione dei singoli servizi, sempre trasparentemente portata all'attenzione delle amministrazioni. Sull'efficienza e sull'efficacia dei servizi ad oggi in essere, inoltre, possono fare fede, da un lato, le tariffe praticate dalla società, che sono le più basse o fra le più basse in Trentino, a seconda delle varie categorie di servizio, e dall'altro i riconoscimenti ottenuti da AMNU sul lato della qualità ambientale. Comunque AMNU ha fatto negli anni due indagini conoscitive complete e molto articolate, una nel 2008, una nel 2014, con la somministrazione di questionari e interviste telefoniche agli utenti, raccolta di dati e risposte direttamente dai cittadini. Queste due indagini hanno riguardato la totalità dei servizi svolti, e l'ultimo appunto è del 2014. Quindi la richiesta della mozione è irricevibile, in primo luogo perché quanto si chiede è già svolto in via ordinaria dalla società, lo fa già. Ma soprattutto, in secondo luogo, perché il servizio di cui si chiede in specifico il sondaggio non è ancora stato attivato, partirà nel 2017. Quindi le verifiche che peraltro la società comunque si è già impegnata a fare anche in pubblico, con dichiarazione del direttore, nell'incontro con i cittadini, potranno essere svolte solo dopo, evidentemente, un adeguato periodo di esercizio del servizio stesso. E quindi io chiedo al Consiglio di respingere la mozione. Grazie.
Scusate, ha chiesto la parola il consigliere Tommaso Hackler, prego.
Il gruppo Impegno per Levico appoggia questa mozione anche perché lo scorso consiglio aveva presentato una mozione analoga, appunto dicendo che eravamo contrari rispetto a far pagare ai cittadini che differenziano correttamente la plastica. Senza dubbio c'è quel problema delle impurità legate a ciò che alcuni mettono nella raccolta della plastica, ma non è sempre alzando le bollette e aumentando la spesa per i cittadini che vanno a risolvere le cose. Insomma, noi mettere le mani nelle tasche dei cittadini sembra veramente una cosa troppo semplice e andava fatto qualcosa di diverso. Per quanto riguarda la cosa che propone Maurizio Dal Bianco, cioè il sondaggio, secondo noi invece è interessante perché AMNU è la stessa società che, pur funzionando abbastanza bene, anche perché è un contesto, il nostro non è sicuramente il contesto di Napoli, quindi non è un contesto così difficile, però è la società che ha tagliato del 50% le volte in cui viene ritirato il secco residuo, passando da una raccolta settimanale a una raccolta bisettimanale, mentre le tariffe sono sì diminuite del 3 e del 4%. Naturalmente le tariffe non sarebbero potute diminuire del 50%, perché ovviamente il rifiuto secco è una parte dei costi non del 50%, ma ci saremmo aspettati una riduzione più significativa a fronte di un meno 50% rispetto alle raccolte del rifiuto secco. C'è anche il problema, non ultimo, del fatto che a Levico non è stato mascherato neanche un bidone, siamo in una zona turistica. Noi come gruppo Impegno per Levico ancora nel 2014, appena insediati, avevamo fatto un ordine del giorno sul mascheramento dei bidoni che ci sono in giro per la città. Anche su questo non abbiamo visto praticamente nulla, se non erro. Quindi ci sono tutta una serie di cose che andrebbero prese di petto e risolte una volta per tutte.
Ha chiesto la parola il consigliere Lancerin Maurizio, prego.
Grazie Presidente. Allora, ho sentito consigliere Tommaso Hackler parlare di mettere le mani nelle tasche dei cittadini. Ora, a meno che non si creda che l'ingegner Bortolotti, che è venuto a fare il suo intervento e a spiegarci come funzionerà e quale sarà il criterio di ripartizione dei costi, che a partire dal 1 gennaio 2017 l'AMNU farà nei confronti dei cittadini che saranno, diciamo, fruitori del servizio di AMNU, a meno che, dicevo, non si pensi che l'ingegner Bortolotti sia venuto qui a raccontarci un sacco di bugie e di panzane, e io non lo credo, a questo punto emerge che quello che dice il consigliere Tommaso Hackler e parzialmente anche quello che dice il consigliere Dal Bianco non è vero. Non è vero perché l'ingegner Bortolotti, e ripeto, io non sono qui a portarne le difese, ma credo che nella sua posizione non abbia nessun interesse a venire a raccontare in un pubblico consesso una bugia, lui ci ha raccontato che non si tratta di mettere una nuova gabella, come spesso ho sentito dire dal consigliere Dal Bianco, sui cittadini, ma solamente di ripartire i costi di AMNU secondo dei driver differenti rispetto a quello che oggi abbiamo. Oggi i costi di AMNU, e ricordiamoci che AMNU applica le tariffe per ripagare i propri costi, oggi quei costi vengono divisi solamente per il secco residuo. L'ingegner Bortolotti ci ha raccontato che il totale dei costi di AMNU non è che aumenta, quindi le tariffe totali che verranno applicate ai cittadini non è che aumentano, solamente vengono ripartite su due modi differenti, un po' sul secco residuo, un po' sulla plastica. Il motivo per cui AMNU ha deciso di fare questa cosa, non ci vuole Einstein per capirlo, se abbiamo guardato bene le slide che ci ha proiettato, è che il secco residuo sta diminuendo a vista d'occhio, da quando è partita la raccolta differenziata, il secco residuo sta diminuendo. Prego. Grazie per l'intervento importante di Tommaso Hackler. Quindi stavo dicendo, il secco residuo sta diminuendo mano a mano che passano gli anni, e quindi nel momento stesso in cui si divide un numero, che sono i costi di AMNU, che al limite possono anche decrescere, difficile che decrescano a lungo, basti pensare, voglio dire, al costo del gasolio per far andare in giro i camion, a casa mia negli ultimi anni è aumentato, non so a casa del consigliere Tommaso Hackler o del consigliere Dal Bianco. Detto questo, se noi dividiamo i costi per una frazione di residuo che va diminuendo nel tempo, è evidente che la tariffa per chilogrammo di residuo non può che aumentare. Aumentando la tariffa è pericoloso, perché si possono ingenerare meccanismi distorti all'interno della popolazione, quindi il meccanismo che si è pensato è quello di suddividere parte di quella tariffa sulla plastica. Ora, siccome io so che il consigliere Dal Bianco e il consigliere Tommaso Hackler sanno questo e lo hanno capito, il fatto di continuare a ripetere che AMNU mette le tasche mette le mani nelle tasche dei cittadini e applica una nuova gabella e dei nuovi costi, e far credere alla popolazione che i costi aumentino per la popolazione, è esercizio pericoloso, perché infonde nei cittadini un concetto sbagliato. Lo scopo di diffondere nei cittadini notizie false e sbagliate, questo obiettivamente io non lo so quale sia il vostro scopo, però ritengo che sia piuttosto pericoloso. Grazie.
Ha chiesto la parola il consigliere Filippi Efren, prego.
Grazie Presidente, grazie collega Lancerini. A casa sua il gasolio sarà diminuito negli ultimi due anni, a casa mia rispetto a due anni fa è diminuito rispetto a due anni fa. A casa mia il gasolio è diminuito, a casa sua non lo so, e anche la benzina 2-3 anni fa. Comunque questa è una cavolata. Allora, ritornando a quanto detto dall'ingegner Bortolotti, io avevo una domanda da fare per ricollegarmi alla mozione del consigliere Dal Bianco. La domanda è questa: l'ingegner Bortolotti, quando ha spiegato in maniera molto esauriente che non c'erano aumenti di costi, eccetera, 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 aveva anche spiegato che c'erano questi 15 centesimi a svuotamento, e aveva anche spiegato che gli altri svuotamenti erano gratuiti. Chi aveva la possibilità poteva chiedere il bidone da avere a casa per il ritiro a casa. Non aveva detto che il costo del bidone, si presume, perché alcuni esercenti hanno chiesto la possibilità di avere un bidone per lo svuotamento, e sembra che il bidone per lo svuotamento costi 22 euro ogni svuotamento. Allora, volevo chiedere se è vero, perché questa mi è stato riportato. Ogni svuotamento costa 22 euro, quindi non sono solo i 15 centesimi, c'è uno svuotamento rispetto per gli esercenti e altri fruitori in più, quindi è aumentato. E volevo chiedere se è vero questi 22 euro o no. Poi, se il sindaco che è andato al collegio dei sindaci queste cose non le hanno dette e ha approvato un bilancio, cioè, bisogna essere sicuri di questo, insomma.
Rispondi tu. Scusi consigliere Perin Emilio, mi risulta che ha chiesto la parola.
No, era...
sì, sì. Ah, ecco, allora prego consigliere Perin Emilio.
Sì, volevo semplicemente fare un'osservazione. Probabilmente, riprendendo l'analisi dei costi fatta prima dal consigliere Lancerin, i costi rimarranno uguali, benissimo, perché il differenziale tra residui e le plastiche leggere andranno a compensarsi e quindi nella funzione i costi sicuramente saranno pari. Un problema che ha sottolineato anche l'ingegnere quando è venuto qua a farci l'esposizione è sulla qualità della differenziale. Noi perché stiamo facendo questo? Stiamo facendo questo per andare a migliorare la qualità della raccolta differenziata, però analizzando come è stato imposto il sistema, in poche parole viene messo semplicemente un'applicazione di un cassonetto che tramite una chiavetta aprirà una bocca dove verranno inserite le medesime cose che noi andavamo a inserire in precedenza. Questo vuol dire che la qualità dei prodotti che noi inseriamo nel bidone della plastica è uguale identica prima, non cambia. Il fatto che è più piccola la bocca e ci permette, e così giustificando si dice che la gente metterà solo le plastiche leggere, non è vero, perché alla fine i materiali di prima possono benissimo spaccarli e quelli che non passano nella bocca verranno abbandonati a discapito dell'aumento dei costi degli abbandoni e quindi di un differenziato. Perciò, al di là dei costi, che non voglio prendere merito questa sera, perché probabilmente, come dice l'ingegnere giustamente, saranno uguali quantomeno, la qualità il metodo adottato per andare a migliorare la qualità del prodotto differenziato secondo noi è alquanto, bisognerà vedere se è corretta, perché secondo me cambiando semplicemente le dimensioni della bocca del bidone della plastica non vado a migliorare la qualità del differenziato, ma dovevo cambiare la metodologia con cui andavo a differenziare. Punto.
Ha chiesto la parola il consigliere Beretta Gianni, prego.
Grazie Presidente, mi riallaccio soprattutto agli ultimi interventi fatti e dopo vorrei fare un intervento sulla mozione appunto fatta. In quanto riguarda gabella o non gabella, sicuramente è un costo ulteriore per i cittadini, questo comunque in parte per chi differenzia, per chi non differenzia probabilmente no. Dopo ha detto, come ha detto Bertolotti, che verrà spalmato comunque sulla tariffa ordinaria che c'è e quindi probabilmente, come ci ha spiegato quell'ultimo incontro in consiglio, in oratorio, insomma, per chi c'era, forse vediamo il prossimo anno se abbiamo un risparmio sulla tariffa generale. Così sicuramente, più che una differenziazione migliore, dovremmo avere una sensibilizzazione dei cittadini per fare meno plastica, perché ci ha detto che la plastica comunque, anche se differenziata al 100%, comunque ha un costo, perché gran parte viene comunque poi bruciata e quindi comunque non viene differenziata come magari la carta o come altri prodotti. Quindi comunque un costo per chi è bravo e virtuoso serve per cercare di sensibilizzare tutta l'altra cittadinanza che magari non lo fa, cercare di produrre e portare a casa meno plastica, perché comunque la plastica differenziata anche al 100% comunque ha un costo. Per quanto riguarda invece, per quanto detto prima da Tommaso, nel 2014 più di un intervento era stato fatto anche riguardo all'AMNO, ai servizi di raccolta e non raccolta, spazi di immondizie, così ci eravamo lasciati appunto magari di fare qualche ulteriore passo più avanti per vedere se c'era la possibilità all'interno del comune di fare delle zone con raccolta interrata piuttosto che di mascheramento, un miglior raccolto dell'immondizia in generale. Ci siamo lasciati nel 2014, siamo a fine 2016, non abbiamo fatto altri passi pubblici o comunque all'interno di una commissione, non sarebbe male magari all'inizio del 2017 riprendere un po' in mano il tutto e capire dove si sta andando, per essere un po' anche a noi consapevoli di dove si sta andando con la gestione dell'immondizia a 360 gradi e delle sue zone. Come detto dal sindaco, sì, forse andrà fatto magari tra qualche mese questo sondaggio, se è vero, comunque dopo magari vorrei risentire di nuovo Maurizio, e sicuramente, come già detto l'altra volta, l'informazione andrebbe fatta prima. C'è sempre il problema che a volte l'informazione viene fatta dopo una decisione già presa, quindi tante volte magari dobbiamo riuscire tramite consigli informali, tramite riunioni pubbliche, così, a dare l'informazione magari in modo un po' anticipato per non creare confusione poi all'interno della cittadinanza. Grazie.
Ha chiesto la parola il consigliere Dal Bianco Maurizio.
Grazie. Allora, di costi ne abbiamo già parlato, ne abbiamo già parlato e si sta andando avanti per esaminare i costi e vedremo che cosa, quali saranno gli sviluppi. Però io volevo rispondere intanto al sindaco, volevo far capire il perché di questa mozione, perché veramente secondo me non, irricevibile è stata definita dal sindaco. Allora, esiste una prassi dei servizi, relazione sui servizi, una volta nel 2008 e una volta nel 2014, ha detto il sindaco, fatti da AMNU. Mi piacerebbe che li facessero i sindaci, non fatti da AMNU, fatti dai sindaci nostri, che andassero in giro a sentire un attimino, chiedessero in comune, lasciassero una lettera in comune, come stiamo, contenti, non contenti, basterebbe quello, ma ascoltare i cittadini in questo periodo diventa difficile. Siccome non è stato attivato, è giusto non farlo, perché adesso ancora non è stato attivato il servizio, a qua era stato attivato, non ho visto niente di scritto. Poi rispondo un attimo al consigliere Lancerin, il quale dovrebbe per prima cosa spiegare ai suoi colleghi di Pergine tutto quello che ha spiegato a noi, nel senso che loro stessi hanno detto che, magari non si parlano, però loro stessi hanno detto che è una cosa che non va tanto bene, bisognerebbe ritornare sui propri passi. Però che Bortolotti venga a raccontarci da imprenditore quello che vuole raccontarci è giustissimo, ma che i cittadini possano opporsi a quello che decide Bortolotti, quello lo può fare la conferenza dei sindaci. Quindi Bortolotti può raccontare quello che vuole, giustamente o non giustamente, però è la conferenza dei sindaci che decide. Ma se noi non ascoltiamo i cittadini, abbiamo deciso, abbiamo discusso, abbiamo parlato, non se ne è parlato in consulta, non se ne è parlato in consiglio, non se ne è parlato, e abbiamo 500 firme, insisto con questo. Il secco residuo, ha detto il consigliere Lancerini, sta diminuendo e diminuirà sempre di più. Allora c'è un comune, Ponte nelle Alpi, che sta lavorando molto bene con il porta a porta spinto e non stanno spendendo tutti quei soldi, perché la spesa aumenta sicuramente, ma le entrate aumentano perché la plastica viene pagata tanto quanto più è pulita. E noi abbiamo quasi 82%, ed è quel 18% che bisogna andare a valutare. L'82% non è neanche tanto perfetto, ma bisogna andarlo a vedere. Ma questo è il punto, è che bisogna lavorare insieme alla popolazione, e se insieme alla popolazione si giustifica questa raccolta e questo ulteriore sforzo di raccogliere un attimino meglio, la cosa può funzionare. Ma se noi andiamo a mettere la famosa gabella, di cui io non ho mai parlato, ma ha parlato il consigliere Lancerin, però una tassa sicuramente in più, bisognerebbe far capire al sindaco, al consigliere Lancerin, che AMNU funziona bene sicuramente, ma funziona bene perché i cittadini sono bravi, e non i cittadini sono bravi perché AMNU funziona bene. Perché se il secco residuo diminuisce, abbiamo discusso anche in conferenza capigruppo, ma è incomprensibile questa cosa che i costi comunque rimangono alla stessa stregua. I costi calano per forza di cose. Se meglio differenziamo, sicuramente meno dobbiamo spendere, perché allora a sto punto io evito di differenziare, perché se il secco residuo diminuisce troppo, cosa faccio? Io non lo differenzio più, lasciamo stare, tanto comunque vado a differenziare, più sono virtuoso e non posso abbassarmi di più, per cui diventa impossibile. La terza cosa è che perfino in comunità di valle l'altra sera, io adesso chiederò, vedrò come voteranno i consiglieri del PD che parleranno con i consiglieri di Pergine che hanno portato questa mozione e anche un'interrogazione, ma questo è un altro discorso. Ma persino l'altra sera in comunità di valle si è discusso di questa situazione, si è discusso del provare a sensibilizzare le aziende che producono imballaggi, di come devono produrli, di come devono attivarsi, e di sensibilizzare questo rapporto. Hanno votato favorevoli anche i nostri consiglieri di maggioranza, quindi è stata votata all'unanimità questa mozione per rivedere questo cammino. Allora io mi chiedo, se ci sono tutti questi interventi da parte addirittura della comunità di valle, perché non possiamo cominciare a rivedere questo intervento e cominciare a premiare i virtuosi? Io sono andato al supermercato Poli, alla cooperativa, a chiedere del perché non vengono messi queste macchine che mangiano i rifiuti, questi eco, non mi ricordo come si chiamano, comunque compattatori, cose del genere, che fanno guadagnare al cittadino il fatto che tu metti la bottiglia e entra. Sì, bisognerebbe vedere, bisognerebbe chiedere, bisognerebbe mandare una mail, chiesto, ecco, e non si è mosso nessuno del comune, non è stato neanche chiesto. Ora mi chiedo, perché non facciamo sì che forse i cittadini vengano incentivati? No, gli mettiamo 0,15 che non è niente, poi viene recuperata col residuo, con gli imballaggi leggeri viene recuperata la tassa sul residuo, ma vedrete che funziona. Ma perché non proviamo a parlare prima? Allora facciamo un sondaggio, chiediamolo, conferenza dei sindaci, si rivolge alla popolazione e chiede questa cosa. Qual è la difficoltà? Perché è irricevibile la mozione? Veramente sembra una chiusura a priori. Io ho preso una decisione e questa è, io, conferenza dei sindaci ovviamente, ribadisco, il portavoce del comune, cioè il nostro sindaco, portavoce dei cittadini. Grazie.
Ha chiesto la parola il consigliere Maurizio Lancerina.
Grazie Presidente, sarò velocissimo. Due cose. La prima, non ho molto tempo da dedicare alle faccende del comune e di questo mi scuso in merito ai lavori del Consiglio Comunale di Levico. Figurarsi se ho il tempo di andare ad occuparmi delle faccende dei consigli comunali degli altri comuni della Val Sugana, ancorché vicinori. No, mi scuso, consigliere Dal Bianco, lascio a lei queste importanti faccende e lascio a lei andare a spulciare consigli comunali, mozioni, ordini del giorno, delibere e tutto quello che è inerente i consigli comunali di Pergine e di tutti i 20 comuni dell'Alta Val Sugana. Poi al limite ci relazionerà. Secondo punto, credo che di tutte le cose cadette, una sola cosa salvo, è il fatto che l'unica cosa sul quale dobbiamo concentrarci al limite sono i costi di AMNO. Quella è la vera cosa sul quale spulciare, concentrarsi e verificare che siano contenuti. Che poi quei costi vengano ripagati facendo pagare sul secco residuo, sulla plastica, sul vetro, su quello che diamine vuole pagare AMNO, vabbè, ne prenderemo anche atto. L'importante è che il totale della tariffa che AMNU chiede ai cittadini, il totale della tariffa, sia contenuto, ovvero che i costi di AMNU siano contenuti. Se lei vuole fare una bella azione, consigliere Dal Bianco, lei monitori esattamente i costi di AMNU e veda che siano contenuti e che siano adeguati al servizio che offre al cittadino. Questa è l'unica vera azione che possiamo fare per controllare che AMNU faccia bene il suo lavoro.
Ha chiesto la parola il consigliere Andreatta Paolo, prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, siccome ho sentito più volte nominare la mozione che ieri è stata votata all'unanimità in comunità di valle, volevo portare la mia presenza in comunità di valle per portare appunto all'interno della giusta collocazione del perché la mozione poi è stata votata all'unanimità. Innanzitutto la mozione non metteva assolutamente in discussione il nuovo sistema di raccolta proposto da AMNU. La mozione voleva proporre al comitato esecutivo un'attività di informazione e di sensibilizzazione nei riguardi dei cittadini della comunità di valle affinché questi stiano ovviamente più attenti alle loro scelte in fase di acquisto, proprio per andare a diminuire quella quota di imballaggi leggeri che, come abbiamo sentito stasera, sono il motivo del contendere. È vero che gli imballaggi leggeri rappresentano un costo, in quanto solo una piccola parte viene riutilizzata, mentre la stragrande parte va ai termovalorizzatori e quindi vengono bruciati, però se questa frazione che viene conferita al consorzio di Lavis che la raccoglie è più nobile, non contiene materiale estraneo, e sì, l'azienda che fa la raccolta arriva a prendere anche 700 euro a tonnellata, quindi è vero che rappresenta un costo, ma più pulita è, questo costo si abbassa. Partendo anche da questo presupposto, la mozione portata dalle minoranze ieri in comunità di valle chiedeva anche al comitato esecutivo che si attivi per portare tutti gli amministratori, non solo quelli della comunità di valle ma anche quelli dei comuni, a vedere appunto il centro di raccolta e selezione di Lavis, appunto perché ognuno di noi si faccia un'idea di cosa sta dopo la raccolta differenziata degli imballaggi leggeri, perché su questo argomento c'è una gran confusione. E quindi proprio per questo, in quanto non metteva assolutamente in discussione la proposta nuova della raccolta differenziata da parte di ANNU, anche la maggioranza è stata ben compatta e unita a votare a favore di questa mozione. Questo mi sembrava giusto dirlo. E poi volevo dire un'altra cosa. Nella discussione di questa sera ho sentito da una parte elogiare i cittadini virtuosi, dall'altra considerarli un po' in malafede, cioè sentire il consigliere Perina che mi dice che il cittadino, visto le dimensioni ristrette della bocchetta che servirà, i nuovi cassonetti degli imballaggi leggeri, andrà a rompere quella frazione di materiale che non dovrebbe conferire lì dentro per farcelo passare, sinceramente io credo che non c'è una grande considerazione ai nostri cittadini. Io credo che anche questo sia un passaggio invece che vuol far ragionare i cittadini per arrivare a una attività di selezione dei propri rifiuti il più corretta possibile, appunto per quelle motivazioni che dicevo prima. Poi ricordiamoci che non siamo, per quanto riguarda la tariffa che dovrebbe per forza sempre comunque diminuire grazie a queste variabili che porta ANNU. Siamo all'interno di un mercato dello smaltimento di rifiuti che è in continua evoluzione. Per esempio, per portare una tonnellata di frazione organica fuori provincia, se fino a due mesi fa con 30, 35, 40 euro solo per lo smaltimento un'azienda riusciva a soddisfare lo smaltimento, escluso gli oneri del trasporto, ad oggi ce ne vogliono esattamente il doppio a distanza di due mesi. Questo perché? Perché ci sono stati tutta una serie di chiusure di centri di smaltimento fuori provincia che hanno portato quei pochi che sono ancora in attività ad alzare i prezzi, a tal punto che vogliono addirittura disdire i contratti vecchi perché ormai non convengono più, a costi di pagare la penale, per poter riproporsi all'utenza sotto altre forme di prezzo. Quindi teniamo conto anche di questi aspetti qua quando andiamo a parlare di costi di smaltimento della raccolta differenziata, che ovviamente non considera solo l'attività locale, ma deve tener conto anche poi degli smaltimenti che ovviamente nel tempo possono subire, come vi stavo dicendo, delle grosse fluttuazioni. Grazie.
Ha chiesto la parola il consigliere Postella. Umberto, prego.
Grazie. Sì, era per ribadire il concetto appunto di quanto è stato votato ieri in comunità di valle. Anche noi come esecutivo, pur non votando perché siamo esterni al consiglio, la mozione è stata presentata ieri, però i tre punti che erano chiesti ci vedevano perfettamente d'accordo, per cui la visita a un sistema di selezione degli imballaggi del rifiuto è senz'altro essenziale per tutti i cittadini, perché così uno si rende conto di come viene lavorato il prodotto rifiuto e da come dal rifiuto tutto sommato si può avere anche si possono avere delle fonti di reddito, perché dà lavoro a persone e dà anche introiti nella selezione di questo rifiuto. Tra l'altro è anche pagato in parte comunque l'imballaggio plastico. E eravamo d'accordo anche sul vedere di fare dei progetti e delle operazioni di sensibilizzazione sia verso le famiglie e soprattutto verso i punti commerciali, i punti della distribuzione, della grande distribuzione soprattutto. Personalmente sulle famiglie trovo qualche difficoltà, al di là dell'operazione che dovrebbe fare ANNU di divulgare maggiormente e assiduamente i sistemi e le modalità di selezione del rifiuto, perché questo dovrebbe essere un compito di AMNU. Io stento a credere che si possa fare proprio sulla quantità di selezione dell'imballaggio un'operazione molto incisiva sulle famiglie, perché a meno che non ci sia una visione che le nostre famiglie sono tutte come quelle del Mulino Bianco, che alle 10 del mattino vanno con la cesta di vimini a raccogliere gli ortaggi, normalmente il prodotto è già confezionato, è difficile scegliere prodotti non confezionati nei punti di distribuzione, nei punti commerciali. Diverso è tentare e mettersi d'accordo su delle politiche di riduzione dell'imballaggio proprio alla fonte, perché i sistemi ci sono, o l'utilizzo di imballaggi diversi rispetto a quelli plastici, o comunque sia degli imballaggi ancora più riciclabili di quanto stiamo utilizzando. E penso che una politica ambientale è giusto che passi attraverso anche l'utilizzo delle calotte, perché sicuramente le calotte o servono per migliorare la qualità del rifiuto, oppure stiamo sprecando tempo, perché non credo che questo sistema sia stato fatto unicamente o essenzialmente per provocare un risparmio, perché in fondo se ci penso il costo calotta e il costo del rifiuto mi sembra che si equivalgano, 130.000 euro mi sembra che è il costo del rifiuto per AMNU e altrettanto è il costo calotta, per cui io ritengo che questa operazione di AMNU sia encomiabile eventualmente, perché mira a avere un miglioramento del prodotto rifiuto per un discorso di politica ambientale un po' più vasto. E vorrei che nella stessa politica ambientale magari si valutasse anche se è conveniente muovere un mezzo che pesa qualche quintale, una macchina magari pesa 15 quintali, per trasportare 5 kg di imballaggio plastico. La sensibilizzazione andrebbe fatta eventualmente presso AMNU sul vedere come impiegare o distribuire in modo migliore i punti di raccolta dell'imballaggio che sarà gestito attraverso le calotte. Ecco, io darei un 6 mesi di tempo ad AMNU per applicare questa novità, e novità mirata alla qualità della raccolta del rifiuto, e poi vedere come va a finire. Dopo giustamente la conferenza dei sindaci deciderà su come proseguire su questa strada, però sono ottimista sul fatto che la calotta possa servire veramente a avere un controllo migliore su quanto andiamo a depositare nei cassonetti. Personalmente la metterei anche sulla carta, no, non è una questione di tariffa, però un maggiore controllo di quanto andiamo a conferire sicuramente migliorerebbe ancora di più la nostra nomea di ricicloni. Grazie.
Ha chiesto la parola il consigliere Perina Emilio.
Sì, volevo ribadire le parole dette dal consigliere Andreatta, non mi ha proprio capito. Io ho detto che le cose che verranno messe all'interno del bidone della plastica sono uguali, identiche a prima, solo che il cittadino dovrà ridurre le dimensioni, ma non che butta dentro qualsiasi cosa. E quello che prima dentro di grosse dimensioni buttava dentro scorrettamente qualche persona verrà abbandonato. Queste sono state le parole che ha detto anche il presidente quella sera quando è venuto qua, che probabilmente la quantità dell'indifferenziato e dell'abbandono aumenterà. Questo è un rischio di questa scelta che hanno fatto loro, punto. Ma io non ho detto che i cittadini andranno a tagliare le robe che non si possono differenziare, ho detto che le dovranno diminuire di volume, ma la qualità dell'indifferenziato è la stessa, il tipo di plastica che vado a mettere nel bidone è la stessa. E io invece vedo l'esatto opposto, è proprio la sfiducia dei dirigenti dell'AMNU nei confronti dei cittadini che ha fatto sta scelta di mettere le calotte, perché mettendo la calotta impongo al cittadino non poter buttare qualcosa di più grosso dentro del bidone indifferenziato. Quindi cosa ha detto? No, mettiamo sta calotta, così quello che prima l'indifferenziato non verrà messo nelle plastiche leggere. Ma una sfiducia da parte dei dirigenti dell'AMNU nei confronti del cittadino, più che vedere i cittadini virtuosi. Quindi questa forse è l'esatto opposto della scelta politica ambientale che è stata fatta. E questa è quella che discutevo. Probabilmente c'erano altre strade percorribili per differenziare, quali cambiare il tipo di plastiche di differenziare o fare una formativa maggiore. Però una sfiducia per il cittadino. Poche parole.
Ha chiesto la parola il consigliere Maurizio Dal Bianco.
Sì, intanto volevo segnalare che non funziona lo streaming neanche stasera e veramente per i cittadini è una penalizzazione notevole. Chiusa la parentesi, volevo ritornare al senso della mozione. E non c'è quel famoso cavallo di battaglia cavalcato dal sindaco, dalla giunta e da tutta l'amministrazione del massima condivisione con i cittadini. Non ce l'abbiamo, cioè non abbiamo avuto nessun tipo di condivisione, per cui io chiedo, porgiamoci un rimedio, facciamo sì che la gente possa dire la sua, e quindi la mozione è stata presentata per questo. Ribadisco i numeri, come dice il consigliere Lancerin, il quale mi dice di andare a cercare, a spulciare i documenti, io lo faccio, sto diventando matto per cercare documenti e spulciarli. Se lui non se la sente di farlo, forse dovrebbe ripensarci un attimo, perché i cittadini l'hanno messo lì, l'hanno votato per questo. E siccome abbiamo avuto anche delle assenze in altri momenti che non erano proprio buone per la prosecuzione e per la crescita del Consiglio Comunale, forse è meglio che ci riguardi un attimo. E spero che i cittadini se lo ricordino però al momento delle elezioni, perché pensare e dire che lascio a lei il fatto di andare a spulciare le carte, i documenti, è un discorso importante, è importante perché se vogliamo essere i portavoce dei cittadini, questo bisogna farlo. Bisogna andare a vedere i costi li stiamo andando a vedere, non ci siamo fermati, ma stasera la mozione non era sui costi, non era sulle tariffe. Vorrei che precisassimo il fatto che è una mozione atta a coinvolgere il più possibile la popolazione, perché non è stata assolutamente coinvolta. Allora, ribadisco, ANNU lavora bene in questo contesto perché i cittadini sono virtuosi, e comunque mettere un qualche cosa in più da pagare perché ANNU lavora bene non è giusto, a mio parere non è giusto, tanto più se arrivano 500 firme da parte dei cittadini. In seconda battuta, volevo rispondere al consigliere Postal e al consigliere Andreatta. Io ho annunciato prima che non si parlava di tariffe, che non si parlava di nulla, ma si parlava di una sensibilizzazione maggiore della popolazione. Questo fa parte del coinvolgimento della popolazione. Addirittura il consigliere Postale ha usato la parola encomiabile per questo provvedimento di ANNU. Oddio, encomiabile mi sembra veramente esagerato. Cioè è comunque un'azienda che dovrebbe essere al servizio del cittadino. Encomiabile in questo caso, quando vai a punire, perché poi riceveranno i soldi, quando vai a punire i cittadini con degli utili importanti e mettendogli una tariffa in più sugli imballaggi, encomiabile mi sembra un po' esagerato. Però detto questo, io chiedo ancora una volta, tanto più che nell'ultimo consiglio avevamo chiesto, non se ne ha traccia, ma penso che a breve si riuscirà ad organizzare, un consiglio comunale aperto, un'assemblea aperta, poteva essere questo uno degli argomenti, poteva essere sicuramente questo, anche perché avevamo 2 anni di quaere in cui le calotte erano state messe. Grazie.
Ha chiesto la parola il sindaco e poi anche il consigliere Postal, mi sembra.
Guardate, io sono stato volutamente silenzioso un po' per ascoltare tutti, un po' perché credevo di dover discutere una mozione che chiede che io mi adoperi a fare in modo che insieme con tutti gli altri sindaci venga fatto un sondaggio sulla qualità di un servizio che non è ancora stato iniziato. Io avevo risposto che è ricevibile per questo motivo, poi la discussione è tornata su argomenti che erano già stati discussi in questa sede per 1 ora e mezza e in 2 ore nell'incontro che abbiamo organizzato. Forse te lo sei dimenticato, ma in quell'incontro che noi abbiamo organizzato, in cui tu hai portato la logica delle firme e un gruppo di persone che propagandava l'utilizzo del porta a porta spinto, che hanno ammesso di loro bocca, effettivamente dobbiamo dire che qui in Alta Valsugana con la raccolta dei rifiuti siete molto meglio organizzati e che avete raggiunto dei risultati molto migliori. Non l'ho registrata, ma chi c'era presente se lo ricorda perfettamente. ed ha ammesso che la raccolta porta a porta spinto, lui ed altri intervenuti in sala che utilizzano quel servizio, costa molto di più al cittadino, non è questione di mettere le mani in tasca del resto. Però mi fermo qua solo per dire che, uno, riguardo alla mozione, ribadisco che è una mozione che chiede un sondaggio sulla qualità del servizio e l'efficienza di un servizio che non è ancora iniziato. Per questo credo sia ricevibile e propongo che venga respinta, ma non perché non vengano fatti i sondaggi sono stati fatti. Ho detto prima, vengono fatti in ogni conferenza dei sindaci, vengono portati dei dati. Sono stati fatti due sondaggi molto importanti con una società di sondaggi che ha aiutato AMNO, a meno che tu non voglia dire che noi dobbiamo andare a sindacare, a verificare come un collegio come fossimo degli ispettori di polizia, a vedere se le domande che ha fatto AMNO sono corrette. Se mi sembra una cosa, stiamo parlando, siamo fuori dalla realtà. Io credo di tornare al tema della mozione, che è una mozione molto semplice, nel merito è da respingere.
Consigliere Postal Lamberto ha chiesto la parola.
Precisazione, ho detto encomiabile e tutto sommato rimango ancora sulla definizione, perché proprio in questa sede l'ingegner Bortolotti ha detto e ha illustrato che il sistema migliora la qualità del materiale, migliora la qualità del servizio e in contemporanea riduce le tariffe, perché differenzia le due tariffe, ma nella sommatoria non risultano aumenti. È per quello che ha detto, vediamo una verifica a 6 mesi, senza andare a intervenire ora, che non abbiamo nessun dato per poter quantificare e valutare quanto è stato messo in atto. Tutto qui.
Se non ci sono... prego, consigliere Beretta.
Volevo semplicemente fare la mia dichiarazione di voto di quanto voterò astenuto, perché non credo né da votare contrario questa mozione, perché comunque da fare un sondaggio, magari non nell'immediato, ma che si possa votare che nei prossimi mesi venga fatto un sondaggio non solo sulla plastica ma in generale, non ci sia niente di male, come probabilmente va bene non venga fatto magari nell'immediato, quindi votare a favore, però insomma non vedo neanche il perché votare contrario a una mozione dove dice comunque c'è la disponibilità da parte di AMNO a fare dei sondaggi sull'efficacia e l'affidabilità del servizio, questo o qualunque sia.
Consigliere Dal Bianco ha chiesto la parola, però le ricordo che è il terzo intervento, quindi per la dichiarazione di voto.
Era, a parte che è stato preso sul personale, perché mi ha detto che io ho invitato persone che hanno detto che la porta a porta costa troppo e che qua siamo messi molto meglio. Che qua siamo messi molto meglio rispetto alle valli giudicarie, e questo è verissimo. È verissimo.
È il terzo intervento.
No. Allora, non cominciamo con queste discussioni. Allora, è il terzo voto, sì. Però siccome sono stato chiamato in causa dicendo dal sindaco, dicendo che io avevo parlato delle persone e ha riferito cose che non ha registrato, ma posso dire che lei ha detto, lei o il sindaco ha detto di sua sponte che avrebbe votato anche lei per non mettere quella tariffa e poi ha cambiato idea nella conferenza dei sindaci e non ho registrato neanche questa, ma chiunque può raccontare qualsiasi cosa. Allora, il porta a porta spinto ha dei costi, ma anche... Certo,
che venga rispettato il regolamento,
ma se sono stato chiamato sul personale posso rispondere? Sindaco, se questo è il regolamento magari bisogna leggerselo. Certo, se io vengo interpellato personalmente posso rispondere, per piacere sindaco, non dimostri di non conoscere queste cose, grazie. E quindi dico che il porta a porta spinto ha dei costi, ma hanno detto che qua siamo molto avanti perché i cittadini sono virtuosi, non hanno detto che siamo molto avanti perché c'è AMNO. Finito, voterò ovviamente favorevole.
Ultimata la discussione, le dichiarazioni di voto, e metto in votazione la mozione. Voti favorevoli 5, voti astenuti 1, voti contrari 12. Andiamo al punto numero 7. È la terza variazione al bilancio di previsione 2016 e modifica della relazione previsionale programmatica per il triennio 2016-2018. Relatore il sindaco.
Grazie Presidente. Allora, ultima variazione di bilancio. La variazione di bilancio che in questo contesto di regole contabili nuove che vengono a essere in vigore, diciamo, con la riforma contabile che è stata adottata già da quest'anno. Quest'anno anche in Trentino, oltre che nel resto d'Italia, sostanzialmente questa variazione ha quattro motivazioni principali. La prima è la solita motivazione delle variazioni di bilancio, ovvero per aggiustare importi a suo tempo inseriti in bilancio in via previsionale, che poi vengono definiti e si arriva alla fine dell'anno a rettificare e ottimizzare un po' quelle previsioni. Il secondo motivo è l'ottimizzazione della gestione dei contributi provinciali, che con l'utilizzo, diciamo, appunto, di spostamenti di capitoli, in particolar modo vedremo dell'incasso non preventivato di un contributo ulteriore da parte della provincia, uno spostamento, quindi ottimizzare per i prossimi anni l'utilizzo dei contributi provinciali in modo da avere entrate certe e disponibili in modo elastico da parte dell'amministrazione. Inserire la previsione urgente di spesa, in realtà è una sola, a fronte di lavori da eseguire entro fine anno, e poi anche un adeguamento ad una serie di norme per il rispetto, appunto, delle regole contabili. Io andrei un po' a dettagliare le principali voci della variazione di bilancio, tralascerei quelle minimali, insomma, che sono meno di 1000 euro, che sono molto piccole. In particolare, per quello che riguarda le entrate, abbiamo alcuni assestamenti di rettifica per quello che riguarda l'incasso di imposte, ovvero l'incasso dell'IMIS. Abbiamo una previsione di minore entrate per circa 10.000 euro, è una rettifica prudenziale fatta dalla ragioneria. Abbiamo degli incassi invece delle entrate ulteriori maggiori che derivano sempre dalle imposte, cioè IMIS e IMUP di anni precedenti, di 5.300 per l'IMIS e 5.600 per l'IMUP, ovvero un accertamento che è stato incassato in più. Abbiamo un 3.400 euro del contributo dello Stato per la manutenzione e la custodia del cimitero militare austro-ungarico, che non erano state messe in previsioni perché il Ministero aveva scritto che non erano certi di poterci dare quest'anno il contributo, invece poi lo hanno confermato, importo piccolo. Poi abbiamo i due importi che determinano, appunto, la scelta fatta, che poi vedrete, che è quella di spostare in realtà il budget per gli investimenti del Comune all'anno prossimo. Abbiamo quindi incassato sul fondo perequativo di solidarietà e sulle ulteriori quote di fondo perequativo, cioè l'indennità di vacanza contrattuale, eccetera, due somme importanti della provincia che vanno a aumentare la previsione di 163.000 e di 28.000 euro. Erano state tenute volutamente basse e prudenziali perché fino a che la finanziaria non è stata definita non si sapeva se la provincia avrebbe erogato questo contributo. Invece questo lo abbiamo incassato, e vedrete dopo questo, in contropartita, storneremo la previsione di utilizzo che avevamo fatto di budget, che avevamo utilizzato per coprire delle spese, e viene portata all'anno prossimo. Abbiamo poi un maggiore trasferimento provinciale per la scuola materna di 4.500 euro, altre piccole variazioni di centinaia di euro che non le dico neanche. Abbiamo 72.000 euro di proventi servizio depurazione acque, è un giro in realtà perché questi sono incassi che prendiamo sul servizio depurazione acque, poi dobbiamo girare alla provincia, lo vedremo anche in aumento nelle uscite. Abbiamo un maggiore incasso di proventi della centralina idroelettrica di 49.000 euro di incassi di produzione idroelettrica più del preventivato, quindi da 210 a 259, 10.000 euro in più di proventi da taglio ordinario dei boschi rilevanti ai fini IVA. Anche qua molte voci da quest'anno sono disposte in modo molto più preciso, perché mentre fino all'anno scorso si potevano utilizzare, comunque lasciare aperti i residui, quest'anno invece non è più possibile. Sapete che le spese e gli incassi devono essere contabilizzati per competenza. Abbiamo una tassa maggiore incassata sull'occupazione degli spazi pubblici, 3.900 euro, 2.700 euro in più, 500 euro in più di interessi sul conto di tesoreria. Abbiamo 251.000 in meno di entrate, che è appunto lo storno del budget, che viene sostituito dal fondo perequativo. Il budget ce lo portiamo l'anno prossimo e potrà essere utilizzato in modo come vogliamo noi, diciamo, per gli investimenti del Comune. Abbiamo stornato il contributo provinciale per la riqualificazione del lago, che verrà riapplicato il prossimo anno. A quadratura nel passivo abbiamo stornato anche quelle che sono le uscite che in parte abbiamo utilizzato quest'anno, in realtà utilizzando fondi propri per l'acquisizione di terreni in particolari, che vengono portate parimenti al contributo l'anno prossimo. C'è stata una minore spesa per un minor contributo provinciale per l'adeguamento della caserma dei Vigili del Fuoco, a cui corrisponde una maggiore uscita dall'altra parte nel rendiconto finale, quindi un'economia. Abbiamo un 185.000 euro in più, insomma importante, di maggiori proventi delle concessioni edilizie, fa la parte del Leone, in particolare un'impresa che ha versato un importo rilevante, quindi più della metà di questo importo è dovuto a una sola concessione. Abbiamo 10.000 euro di depositi cauzionali e di spese contrattuali, 14.000 euro che riguardano un contratto con gli impianti sciistici di Lavarone e su Invezena, appunto sul Passo Vezena. Abbiamo 600 euro di piccola variazione di assestamento, abbiamo rimborsi ICI, IMUP e IMIS di 2.000 euro, qui siamo passati adesso all'analisi appunto delle uscite, maggiori uscite per 2.000 euro, abbiamo una modifica della previsione della gestione calore che era stata tenuta molto prudente, che riguarda sostanzialmente diverse cause. La prima è l'utilizzo diverso della contabilità, ovvero il fatto che non si possono più utilizzare i residui come l'anno scorso, ma tutto quanto va direttamente a previsione di uscita in cassa. Il secondo sono maggiori costi che vengono poi coperti da rimborsi contestuali degli affitti di chi sta utilizzando adesso le nostre scuole, cioè quindi la PT piuttosto che tutti gli spazi che abbiamo occupati, quindi con i costi di riscaldamento. Poi ci sono dei maggiori costi e anche delle economie, diciamo, su una serie di immobili. In particolare abbiamo avuto un maggiore costo sulla gestione calore del cantiere comunale, un minore costo invece sul comparto delle scuole, in particolare del polo scolastico e dell'asilo nido, per un totale di 56.000 euro. Abbiamo poi degli assestamenti, Sanifond Trentino è un giro di 500 euro in incasso e pagamento, il fondo riserva ordinario è la chiusura a pareggio, gestione associata a servizio vigilanza urbana. Allora, qua era previsto un aumento, diciamo, di costi di 11.500 euro che corrispondeva a un investimento che la gestione associata alla Polizia Municipale fa sull'installazione di un varco di controllo sulla statale 47. In realtà poi invece il Comune di Pergine, che è capofila, non riesce a mettere a bilancio quest'anno quell'importo, perciò in realtà quel più 11.500 va letto come meno 19.000, cioè i costi sono calati di 19.000 rispetto all'anno scorso, solo che li troveremo come economia l'anno prossimo, perché anche il Comune di Pergine, che sta facendo come noi in questi giorni le variazioni, ce l'ha comunicato proprio l'altro ieri, ma ormai l'avevamo messo in variazione, quindi questi più 11.000 diventeranno in realtà meno 19.000. Ci sono poi, c'è uno spostamento di 10.000 euro di spese previste di iniziative teatrali cinematografiche su altre spese che sono state fatte nel campo culturale, altre piccole variazioni, turistiche, addobbi, natalizi, eccetera, eccetera. C'è una minore spesa per illuminazione pubblica di 20.000 euro rispetto alle previsioni, la chiusura del giro di 72.000 euro che abbiamo visto prima per il rimborso all'ente gestore del servizio di depurazione, 11.000 euro in più di smaltimento in discarica rifiuti da spazzamento, questo è l'effetto estate, quindi l'effetto combinato cestini dei rifiuti in particolare che nell'estate hanno costato di più rispetto a quello che era previsto, un aumento sui beni di consumo per l'arredo urbano, il verde, 9.000 euro, i 50.000 euro rappresentano l'unica variazione di scopo, diciamo, della variazione di bilancio, che è l'intervento che è stato deciso di fare sulla via della Pace. Sapete che c'è stato il crollo, diciamo, di un muro di sostegno sopra le case Jeskal, praticamente, che necessita, si è valutato, e poi vedremo, questo punto si collega un po' con un punto all'ordine del giorno che dopo presenterà l'assessore ai lavori pubblici sulla viabilità nella zona, con un accordo che stiamo concludendo con la Croce Rossa. Quindi agiamo per rimettere in pristino il muro stesso, mentre all'inizio si pensava di fare tutta la viabilità. Questo costa 50.000 euro, è stato messo, questa è la variazione di spesa puntuale. Poi abbiamo un rimborso di contributi di concessione non dovuti di 27.000 euro. Abbiamo le 15.000 euro a quadratura dell'economia sull'intervento della caserma dei Vigili del Fuoco a fronte dell'emissione del contributo. Anche qua 6.000 euro di minori spese sugli interventi di manutenzione, parchi, giardini straordinari. Abbiamo portato per il principio della cassa, nel senso che non si riesce a chiudere e a pagare, l'intervento sul capo polifunzionale della selva che verrà realizzato la prossima primavera. Abbiamo 1.400.000 a quadratura del giro del contributo pubblico e poi i 10.000 e 14.000 che sono i depositi cauzionali e le spese contrattuali che riguardano appunto gli impianti sciistici di Lavarone. È quindi una variazione di bilancio per la maggior parte di assestamento, per una voce in particolare di spesa di scopo e poi per l'adattamento alle nuove regole contabili che, rammento, appunto, devono andare a rispettare in pieno il principio della competenza.
Apro la discussione su questa proposta di delibera. Chi è interessato a fare domande o chiarimenti, a chiedere la parola. Prego, consigliere Tommaso Hackler.
Brevemente, ma il muro di Via della Pace è proprio compito dell'amministrazione comunale doverlo rifare o, diciamo, il terreno che è sopra questo muro è di privati?
Prego, assessore Bertoldi.
Il terreno è di privati, ma sostiene la strada comunale, per cui è necessario che venga fatto dal comune.
Il codice civile. Scusate, parlate nel microfono, altrimenti sì. Vi sono problemi.
Il codice civile dice, dopo per carità ci possono essere anche degli accordi diversi, ma di solito il codice civile dice che ciò che è a monte e ovviamente sostiene un terreno privato dovrebbe essere cura del privato. Rimetto all'opposto.
Il muro è a valle.
Il muro è a valle, allora ha ragione lei, mi scusi.
Ha chiesto la parola il consigliere Beretta Gianni, prego.
Grazie Presidente. Ma in realtà mi ero preso alcuni appunti, ma alcune risposte l'ho già avute dal sindaco riguardo a quell'aumento di 11.500 euro da parte della Polizia Municipale per fare un varco, ma quindi comunque le spese, le altre, rimangono pressoché simili agli anni scorsi per quanto riguarda la Polizia Municipale, o comunque siamo riusciti ad abbassare qualcosa visto che abbiamo qualche credito degli anni scorsi. Poi magari non sarebbe male fare un giorno anche un accenno al lavoro fatto da parte della Commissione a riguardo. Poi, scusi una cosa, riguardo la tutela, variazione e recupero ambientale, perché in realtà è un po' difficile riuscire a capire le varie cose qua. C'è una diminuzione di 1.467.000 e una diminuzione di 1.384.000. Vorrei capire cosa si riferisce, perché avevamo messo lì questi soldi. Altra cosa invece riguardo alle entrate, abbiamo una diminuzione di 1.853.000 euro per quanto riguarda i contributi agli investimenti.
Dove, scusa?
Sul terzo o quarto foglio, alla voce entrate. Titolo quarto, entrate in conto capitale per 1.853.000 euro.
Sì, allora.
E dopo, scusi, un'altra cosa, anche perché sono contento di questo suo intervento, così mi fa parlare di questo problema, visto che, a dire la verità, sarebbe già due consigli comunali che avrei dovuto fare un ordine del giorno, mozione o quello che serviva. Vorrei capire come mai siamo nuovamente in ritardo a fare i lavori a Selva, e riportiamo un'altra voce che era in bilancio ancora l'anno scorso, riportata quest'anno, riportiamo adesso nel 2017, quando nelle varie consulte viene sempre ripromesso ad aprile, a maggio, entro l'estate, siamo a dicembre, e insomma penso che il poterlo dare un'altra ditta, riusciamo a fare questo punto.
Allora, nell'ordine, per quel che riguarda il varco, cioè la modifica della spesa, è appunto una previsione di investimento su un varco di controllo che verrà messo sulla statale 47 in accordo con il commissariato del governo, eccetera eccetera, che prevede una spesa complessiva importante, di cui 11.000, non ricordo più, erano a carico del comune. In realtà, rispetto alla previsione che è stata fatta, non facendo questo tipo di investimento, noi andiamo a spendere meno della previsione, che comunque era in diminuzione rispetto all'anno scorso. Cioè, all'inizio si fa una previsione di bilancio che la ragioneria, l'ufficio ragioneria, fa in base al budget che viene spedito al comune da parte dell'ufficio amministrazione della gestione associata al comune di Pergine. Rispetto a quello noi siamo sotto di 19.000 euro quest'anno, che era già in calo rispetto ai costi dell'anno scorso. Per quello che riguarda, ricordami un attimo, il 1.585.000 che hai chiesto la diminuzione, sono i contributi, è il totale dei contributi per la riqualificazione del lago, che l'anno scorso erano stati messi tutti quanti a bilancio, no? Noi abbiamo iniziato a fare delle spese, ed è per quello che nel capitolo delle uscite hai una diminuzione inferiore di 1.400.000, perché alcune le abbiamo finanziate l'acquisto dei terreni con fondi comunali. Vengono portati all'anno prossimo sia in entrata che in uscita, quindi sia il contributo in conto capitale che le spese relative quando vengono eseguiti i lavori. Stessa cosa è il discorso del campo della selva, del campo da calcio della selva, è il normale iter burocratico che seguono gli investimenti comunali, solo che una volta queste cose non si vedevano perché restavano residui, venivano portate avanti quattro bilanci, nessuno se ne accorgeva. Adesso tu devi fare per forza una variazione di bilancio perché vale il principio della competenza. Se riesco a costruirlo e pagarlo entro il 2016, devo metterlo a bilancio nel 2016, se no devo stornarlo e metterlo a bilancio nel 2017. È vero, non l'abbiamo eseguito, è una delle cose che abbiamo in programma di fare, lo faremo in primavera, e la motivazione è semplicemente una susseguirsi di investimenti e di opere che abbiamo fatto e che stiamo facendo. Non so se ho risposto a tutte le domande.
Vedo che non ci sono altre richieste di intervento, quindi chiederei al sindaco di dare lettura del deliberato della proposta.
Il Consiglio Comunale delibera di approvare le variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2016, resisi necessarie in relazione agli sviluppi della gestione e della programmazione degli investimenti, riepilogate negli allegati prospetti che formano parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo. Allegato 1, variazione al bilancio e previsione 2016 pluriennale 2016-2018. Allegato 2, riepilogo per titoli variazione al bilancio di previsione 2016 pluriennale 2016-2018. Allegati 3A e 3B, prospetti armonizzati relativi alla variazione valore conoscitivo. Di dare atto che in conseguenza delle variazioni apportate si intende parimenti variata la relazione previsionale programmatica, il programma generale delle opere pubbliche e l'elenco aggiornato delle spese in conto capitale allegato con indicazione delle modalità di finanziamento. Di dare atto che con la presente variazione non si altera il pareggio finanziario di bilancio. Di prendere atto che con successivo provvedimento verranno effettuate le opportune conseguenti modifiche al piano esecutivo di gestione.
Chiedo quindi ai consiglieri di esprimersi su questa proposta di delibera. Voti favorevoli 12, voti contrari 0, voti astenuti 6. Quindi la 6. Quindi questa la proposta viene approvata con 12 voti favorevoli e 6 astenuti. Chiedo anche ai consiglieri di esprimersi sulla immediata eseguibilità del provvedimento. Voti favorevoli 12, voti contrari 0, voti astenuti 6. Passiamo al punto numero 8 all'ordine del giorno. Si tratta dell'approvazione del progetto preliminare dei lavori di realizzazione del nuovo municipio di Levico Terme. Relatore il sindaco, e lascio la parola al sindaco.
Grazie Presidente. Allora, nel maggio di quest'anno, cioè 6 mesi fa, è stato formalmente sottoscritto dalla provincia autonoma di Trento per mano dell'assessore Gilmozzi, dalla patrimonio del Trentino per mano del presidente Bortolotti e da me per il comune di Levico, l'accordo finalizzato alla riqualificazione dei compendi ex cinema, scolastico e la Masera siti nel comune di Levico. Questo accordo è la realizzazione del progetto La Levico del futuro, costruito e inserito in una prima versione nel bilancio previsionale 2015 e poi perfezionato ed inserito nel bilancio triennale 2016-2018. Nell'accordo, rammento, è previsto che, e cito testualmente il testo dell'accordo, la provincia, avvalendosi di patrimonio del Trentino S.P.A., realizzi a proprie cure e spese il nuovo municipio, condividendone la progettazione con l'amministrazione comunale. L'immobile resterà di proprietà comunale, senza che alcunché sia dovuto all'amministrazione provinciale o al patrimonio del Trentino a titolo di rimborso o indennizzo. Quale forfettario contributo spese per la realizzazione della nuova sede municipale, il Comune trasferirà alla provincia l'ex compendio scolastico medie elementari, affinché la provincia lo adibisca a sede unica degli istituti ad indirizzo alberghiero presenti sul territorio del Comune di Levico, ad oggi divisi fra il Comune di Levico e il Comune di Roncegno, oltre ad alcune sedi dell'Istituto Marie Curie. L'accordo poi si compone, rammento, di una seconda parte che riguarda la riqualificazione urbanistica ambientale del compendio immobiliare della Masera, di proprietà provinciale, nella logica di promuoverne la valorizzazione con l'abbattimento dell'immobile incongruo e la riqualificazione dell'intera area. Per oggi trattiamo l'avvio della realizzazione della prima parte dell'accordo. Siamo qua, uno, a presentare il progetto preliminare redatto dall'ingegnere Adriano Del Vit di Patrimonio del Trentino e, in secondo luogo, condividere con il Consiglio l'iter e le modalità di progettazione definitiva esecutiva che poi porterà all'appalto, diciamo, per i lavori di costruzione del municipio stesso.
Utilizzeremo anche alcune diapositive per illustrare meglio alcune proposte che sono contenute nel progetto preliminare. Ma qual è il senso e il significato del progetto preliminare? È il risultato del lavoro, appunto, dell'ingegnere di patrimonio del Trentino che, dopo la formalizzazione dell'accordo, ha recuperato le esigenze e i presupposti contenuti nelle richieste del Comune di Levico, ha verificato e ha lavorato per verificarne la realizzabilità, operando in primo luogo una serie, appunto, di verifiche. Nella relazione illustrativa che avete avuto a disposizione è ben riassunto il lavoro svolto. In primis si è fatto carico della presa in carico, appunto, dei presupposti, quindi realizzare un nuovo municipio che possa contenere con agio tutte le funzioni comunali, escluso il cantiere, funzioni oggi dislocate su sedi staccate, realizzare la nuova biblioteca comunale con spazi ampi ed adeguati, recuperare anche a memoria del luogo originario, lo storico cinema città, appunto, una sala pubblica polifunzionale. In secondo luogo, l'analisi dei riferimenti e degli obblighi normativi sui lavori pubblici, su quelli specifici per la realizzazione di quanto in progetto. I riferimenti urbanistici, le possibilità edificatorie di ristrutturazione, i vincoli storico-artistici presenti, l'analisi dello stato attuale dell'immobile e della superficie interessata, l'analisi dello stato di progetto, delle sue criticità, di una serie di opportunità / proposte e della determinazione degli spazi necessari, il recepimento di una serie di indicazioni preliminari che avevamo dato noi come amministrazione, cito ad esempio la possibilità di ricavare degli spazi ad uso parcheggio e un collegamento pedonale attraverso il lotto fra via Garibaldi e via Dante, una serie di scelte coerenti con quanto appena premesso che vanno a definire il progetto preliminare nel suo dettaglio, delle prime indicazioni in tema di sicurezza, la definizione del quadro economico previsionale in relazione alle scelte proposte e infine la proposta di eventuale utilizzo degli incentivi previsti dal cosiddetto conto termico 2.0 per la realizzazione dell'opera con i requisiti, con i criteri Nearly Zero Emission Buildings, cioè degli edifici ad emissioni quasi zero, che sono consistenti. Ora, con l'aiuto di alcune diapositive, e passo la parola per l'illustrazione dei dettagli all'assessore Andrea Bertoldi, che ha seguito chiaramente in diretta lo svolgersi, il proseguire insieme con l'ingegnere Daldit del progetto preliminare, vorremmo mostrare, appunto, nel concreto come è stato elaborato il progetto stesso. Per dopo, alla fine della visione, diciamo, del progetto, proporre al Consiglio, appunto, un iter di lavoro per iniziare concretamente la progettazione definitiva e poi evidentemente proseguire con il progetto generale. Prego.
Prego, Assessore Bertoldi.
Niente, allora Mario, vado un po' ad illustrare quello che è l'illustrazione del progetto preliminare. Mi preme dire che questo è solo un progetto preliminare. Con questo progetto, con queste slide, andremo un po' a descrivere quello che sono i vincoli, i paletti all'interno del quale dovrà poi andare a svilupparsi il progetto definitivo e successivamente quello definitivo per la realizzazione del nuovo municipio. Vorrei aprire una piccola parentesi. Penso che sono passati circa 6 mesi dalla firma dell'accordo. Le tempistiche che siamo riusciti a raggiungere per riuscire a portare in questa sede il progetto preliminare penso siano comunque delle tempistiche notevoli. Un ringraziamento va personalmente e sicuramente all'ingegnere Daldit, che in questi mesi mi ha sopportato e ci ha sopportati, ma contemporaneamente voglio ringraziare tutta la patrimonio del Trentino con il presidente, il direttore Ali, il presidente Bortolotti, comunque l'assessor Gilmozzi, il dirigente De Col, il consigliere Passamani, che ci hanno permesso di raggiungere gli obiettivi e comunque obiettivi importanti che questa sera siamo andati a comunicare al Consiglio intero, che partendo dalla Sottoruveri, che penso sia un progetto che la popolazione e l'intera cittadinanza aspetta da circa 8 anni, e contemporaneamente l'illustrazione di un progetto, seppur preliminare, comunque un progetto che inizia già il suo percorso in maniera importante, in tempi che sicuramente vanno apprezzati e in un periodo storico che non è sicuramente facile portare a casa certi risultati. Detto questo, molto semplicemente, l'idea del progetto preliminare, l'idea del progetto del Comune, come abbiamo già comunicato altre volte in Consiglio, è nata da un accordo avuto con la provincia con una serie di di convenzioni di permute con la provincia stessa. Praticamente il progetto prevede la realizzazione nel piano, io l'ho chiamato un piano interrato, che si trova circa, questa magari è la planimetria generale, andiamo avanti di uno, ecco qua, questo è il piano interrato che come quota si trova circa via, l'entrata di via Garibaldi, dove troveremo un piano interrato dove verranno realizzati circa una ventina di posti macchina, 16 posti macchina interni più 4 esterni. Questo serve da fondazione per il nuovo edificio, che verrà tutto costruito fuori terra ovviamente, e questo sarà il piano interrato. Poi andremo al piano sottostrada, dove praticamente troveranno posto, troveranno locazione quelli che sono gli archivi e i locali tecnici. Qua parliamo di archivi di circa 560 metri quadrati, con uno sviluppo, adesso do delle cifre che comunque, ripeto, saranno molto più definite e chiare a progetto esecutivo, perché logicamente questo è, parliamo di circa 3200 metri lineari di archivi, quegli archivi scorrevoli che, a differenza delle attuali scaffalature, andremo a realizzare, verranno realizzati quegli archivi scorrevoli, quelli che funzionano. Poi abbiamo circa un 115 metri di locali tecnici, non so, sala CED piuttosto che. Da qua andremo al piano terra, che lo chiamiamo come piano terra, dove ci sarà l'accesso principale che aggetterà direttamente su via Dante. Il raggiungimento, il superamento del dislivello tra via Garibaldi e via Dante avverrà, se torniamo indietro, come potete vedere a destra, c'è l'accesso che porta direttamente a un ascensore, quello diciamo piccolino, dove c'è il, ecco qua, quell'ascensore porterà direttamente sulla quota di via Dante, sulla quota del piano terra, vai avanti, ecco qua, dove praticamente arriveremo dove abbiamo grosso modo il cortile attuale, che corrisponde a dove c'è la risega lì sotto, dove ecco qua, andremo ad ampliare quello che è la zona a disposizione, la zona libera, la creazione di una piccola piazzetta piuttosto che a servizio della biblioteca oppure dell'intero municipio. Praticamente l'idea generale è quella di realizzare al piano terra tutta la biblioteca, la sala biblioteca, che si sviluppa circa su quasi 700 metri quadrati, a differenza dei 340 attuali. Consideriamo il fatto che gli attuali 340 metri quadrati si sviluppano su varie stanze, perché come voi conoscete bene la biblioteca, tra scale, scalini, dislivelli vari, diventa un po' problematico. Avere una disposizione molto più lineare, molto più regolare, ci permette, penso, molto probabilmente di andare a creare una sala biblioteca con sale letture piuttosto che molto più funzionale per gli utenti. Troveremo la sala polifunzionale, grosso modo nel sedime, nella superficie attualmente destinata a sale mostre, quella che era, diciamo, per chi se lo ricorda, il vecchio bar. La sala polifunzionale, su indicazioni, su considerazioni che avevamo fatto, avevamo puntato a fare una sala, puntiamo a fare una sala polifunzionale di circa 150 posti, che grosso modo dovrebbe andare a soddisfare quello che è l'esigenza, la richiesta di sale da parte della popolazione, da parte di chi ne fa uso. Praticamente abbiamo una via di mezzo tra l'attuale sala del consiglio, che conta circa una sessantina di posti a sedere, l'oratorio Caproni, che se non sbaglio arriviamo a 300-350 posti a sedere. Questo è, diciamo, una via di mezzo, un 150 posti che verranno modulabili, perché l'intenzione è di magari riuscire a con quelle pareti attrezzate, con quelle pareti mobili, riuscire, non so, a tramezzare quella che è la sala, per poter permettere la realizzazione di mostre piuttosto che di eventi, rimanente per, non so, sale convegni o la sala del consiglio. Ecco. Adesso magari possiamo andare avanti. Saliamo a quello che è il primo piano, dove andranno a trovare spazio tutta una serie di uffici che praticamente sugli 800 metri, circa 800 metri quadrati del primo piano, con i 500, quasi 600 metri quadrati del secondo piano e con l'ultimo piano in cima di circa 340-350 metri quadrati, andremo a soddisfare tutte quelle che sono le esigenze di spazi, di uffici, di sale riunioni che compongono, diciamo, l'attuale organico, l'attuale municipio. Ovviamente siamo parecchio in crescita, tanto per dare due dati che magari possono dare forse un po' più l'idea di superfici o di rendersi conto di dove ci stiamo muovendo. Passiamo dagli attuali, parlo di superfici lordi del municipio, questo qua, compreso sala del consiglio, biblioteca, anagrafe, ragioneria, eccetera, che cuba circa 1700 metri quadrati, passiamo alla nuova superficie del municipio, diciamo presso l'ex Cinemacittà, e siamo attorno nell'ordine dei 2800 metri quadrati. Ovviamente a questi vanno sommati gli uffici tecnici distaccati presso le scuole. Mi fermo per quanto riguarda le superfici, perché sono uffici quasi tutti da 50 metri quadrati, per cui insomma, mi sembrano un tantino esagerati. Comunque l'importante è quello che preme, il messaggio che vorrei passasse è un po' quello che il nuovo municipio andrà a soddisfare in toto quello che sono le esigenze degli spazi che il Comune ha richiesto, con sicuramente un range un tantino maggiore. La scelta, come è stato detto e ribadito, di realizzarlo in centro al paese è stata secondo noi una scelta vincente, perché comunque andiamo a rivitalizzare una parte importante del paese, andiamo a ripristinare, a rivitalizzare, ripeto, quello che è il centro storico. Ecco, Mari, se possiamo andare avanti, ci sono un paio di sezioni ovviamente schematiche, perché vedete benissimo anche voi che le piante sono senza finestre. Anche. C'è? Non c'è. Beh, praticamente agli atti, eccolo qua, abbiamo quello che è uno stato di raffronto per capire quello che sono le altezze e le superfici rispetto a quello che è il volume attuale. Come ben possiamo vedere, al di là di ricavare un piano in più nel piano interrato, dove andremo a realizzare il garage, diciamo la zona parco macchine, la zona, in giallo troviamo quello che è l'ingombro del cinema attuale, in azzurro e in blu quello che grosso modo sarà lo sviluppo dei volumi del nuovo edificio.
Pronto?
Prego, sindaco.
Sì, allora, quindi un progetto preliminare che ha ripreso un po' le indicazioni che avevamo dato a Patrimonio del Trentino, quindi quelle di ovviamente costruire un municipio prevedendo spazi chiaramente congrui, anzi ampi rispetto a quelli attuali, prevedendo, come dire, la costituzione del polo culturale che, come per ogni comune, fa perno in primo luogo sulla biblioteca comunale, che avrà spazi molto più ampi, più fruibili, gestibili, anche con la possibilità di inserire all'interno non solo la parte, diciamo, di conservazione dei libri e di utilizzo, di fruibilità dei libri, ma anche la possibilità eventualmente di mostre temporanee o altri utilizzo degli spazi interni, e poi chiaramente la sala polivalente pubblica, che oggi a Lirico non c'è, perché l'unica sala che abbiamo è questa qui, che è la sala del Teatro Caproni, non è del comune, anche se giustamente non abbiamo voluto replicare, perché sarebbe stato stupido, essendoci già un teatro, diciamo, nuovo praticamente a Levi, con un'ampiezza così grande, però che si colloca, come diceva giustamente l'assessore Bertoldi, a metà strada. Quindi noi abbiamo dato queste indicazioni, il progetto è stato redatto, ora si tratta di partire con il lavoro e passano un po' la palla a noi, evidentemente, perché qui dentro poi nel progetto ci sono anche una serie di scelte, se avete letto, di scelte, di proposte, diciamo, se avete letto la relazione illustrativa, si parla di chiaramente costruzione diciamo, della parte di sostegno in calcestruzzo, per la parte superiore in legno, con una certificazione ARCA, una certificazione LED, degli obiettivi prestazionali energetici, il tema dell'opportunità di accedere agli incentivi del conto termico 2.0, più tutta una serie di altre scelte che vengono riservate chiaramente alla parola dell'amministrazione comunale. Allora noi abbiamo pensato di venire a proporre al Consiglio un iter operativo che potrebbe essere questo. Intanto Patrimonio del Trentino costituirà per la parte progettazione a proprio carico
un gruppo misto di progettazione che è costituito da professionisti di varia specializzazione. Noi abbiamo richiesto che all'interno possa essere inserita una figura di questo gruppo di progettazione, con funzioni evidentemente non di progettazione, ma con funzioni di collegamento, una figura della nostra amministrazione. Per questa figura noi proponiamo l'ingegner Portesi, responsabile dell'ufficio tecnico comunale, che sia che per ruolo che per competenza anche professionale, riteniamo adatto a svolgere questo ruolo. L'ipotesi di lavoro è che, in correlazione con l'ingegner Portesi, gli step progressivi di progettazione e le scelte progettuali rilevanti vengono portati all'attenzione della Giunta, che provvederà volta per volta a convocare la commissione competente, che è la terza commissione, in un iter che è elastico, cioè non il solito incarico, relazione eccetera eccetera, ma un iter che possa seguire, diciamo, tutto questa procedura. Seguendo questo iter, una volta raggiunto uno stadio avanzato, prevedere anche degli incontri conoscitivi pubblici, diciamo, sul progredire della progettazione stessa. Io mi fermerei qua e lascerei al dibattito eventuali osservazioni, domande, obiezioni eccetera eccetera.
Ha chiesto la parola il consigliere Tommaso Hackler, prego.
Ma questa sera ci troviamo di fronte all'approvazione di un progetto preliminare del municipio da realizzare nell'area denominata dell'ex Cinema Città. Questo rappresenta, e l'abbiamo sottolineato più volte, un cambio a 180 gradi rispetto alla volontà iniziale dell'amministrazione comunale, che era quella di realizzare il municipio del comune di Levi con la zona delle ex scuole, cioè in via Sluca de Matteoni. Per noi quella era la soluzione migliore per tutta una serie di questioni legate alla viabilità, ovviamente la possibilità di poter entrare, di poter facilmente raggiungere il municipio in macchina, e anche dava l'idea di quella che la via Sluca de Matteoni poteva diventare, appunto, la via dei servizi, avendo già il poliambulatorio, la casa di riposo. Ma tant'è, insomma, lecito è cambiare idea. Per noi l'accordo di programma, l'abbiamo ribadito tante volte, con la provincia, che consiste in sostanza nella cessione delle ex scuole in cambio della ristrutturazione del municipio, in cambio della ristrutturazione, scusate, dell'ex cinema e dell'abbattimento della masera, è un progetto che innanzitutto manca di una valutazione economica, in quanto, se non ricordo male, la stima del valore delle scuole non è stata fatta, e soprattutto è un progetto che non è vantaggioso per il comune, in quanto poi, tra il resto, la demolizione della masera, non si capisce bene chi dovrà smaltire tutti i detriti derivanti dalla demolizione, ma è chiaro che il ripristino dell'area sarà a totale carico del comune di Levico. Quindi noi in sostanza diamo due gioielli architettonici per la ristrutturazione dell'ex Cinema Città. Ristrutturazione che, tra il resto, pone dei problemi legati ai parcheggi. Non dimentichiamo che, anche se lei ha fatto delle analisi, ma crediamo che la città la conosciamo anche noi, il parcheggio della piscina è spesso saturo, il parcheggio dell'area ex Ogni Beni anche, soprattutto in stagione, quindi i 20 posti che si vanno a creare sotto l'ex cinema sono pochi, considerando anche il numero dei dipendenti comunali, insomma. Prima cosa. Seconda cosa, quello doveva diventare, secondo il vostro programma elettorale, l'ex cinema doveva diventare la casa della cultura, che era una cosa che anche sulla quale eravamo d'accordo. Non diventerà la casa della cultura. La biblioteca, per il nostro giudizio, sarà sì più grande di quella attuale, ma noi immaginavamo qualcosa di diverso, con una biblioteca molto più aperta alle associazioni, con il tema del caffè letterario all'interno, anche appunto di un bar all'interno dello spazio cinema, non visto tanto come bar solo di consumazione, ma anche appunto come luogo di incontro. Una biblioteca negli standard moderni, appunto, vista come luogo di incontro. Questa sarà invece una biblioteca che assomiglia di più alla biblioteca attuale, come la conosciamo, nonostante la validità delle persone che lavorano all'interno della biblioteca, ma con problemi di natura di spazio. Quindi, in sostanza, si va a realizzare un accordo di programma che è svantaggioso per il comune di Levico, e i cittadini di Levico lo sanno, e la maggioranza dei cittadini di Levico è contraria a questo tipo di accordo, che è, diciamo, è iniquo ed è lesivo nei confronti del comune di Levico. Gli uffici, vabbè, insomma, sicuramente c'è più spazio rispetto all'attuale, però ci sarà, ecco, anche il discorso dell'aula consigliare a piano terra, ne parlavamo l'altro giorno alla conferenza Caprigruppo, causerà qualche problema durante l'estate quando ci saranno le manifestazioni fuori. Secondo me, secondo il nostro gruppo e secondo anche una crescente fetta dei cittadini, questo accordo non sa da fare e secondo noi è dannoso per il comune di Levico e per noi è più giusto realizzare il municipio nell'area delle ex scuole.
Ha chiesto il sindaco la parola, sì. Prego.
Sì, vorrei rispondere un intervento alla volta perché è giusto, anche se no dopo si dimentica e non è corretto, come dire, vista anche la rilevanza dell'argomento. Allora, riprendo un po' uno a uno le considerazioni fatte dal consigliere Acri. Allora, cambio di 180 gradi rispetto alle intenzioni dell'amministrazione. Noi avevamo, come ho detto, il progetto è stato presentato in due fasi. Una prima fase era una fase di idea, che effettivamente, ma non ho nessun timore a dirlo, aveva anche pensato di, come dire, di prendere in mano una serie di problematiche immobiliari, andando però contemporaneamente a risolvere alcuni problemi pratici dell'amministrazione. E noi avevamo immaginato degli interventi. Evidentemente, totalmente però, al di là di mettere i progetti nero su bianco, con vicino delle ipotesi, senza però evidentemente avere in mano gli investimenti finanziari necessari per realizzare queste opere. Perché, al contrario di quello che poteva succedere una volta, quando diciamo bastava, come dire, insistere per qualche anno, magari battendo con forza gli uffici provinciali, oggi purtroppo le risorse per fare investimenti pubblici non ci sono più. Ma lo dico senza nessunissimo problema, non ci sono e io dico anche non ci saranno più, molto probabilmente, se non per le esigenze principali. Lo sappiamo tutti, questo non è una cosa né di cui vergognarsi, è un dato di fatto, siamo in un periodo che è diverso da quello di una volta. Quindi il progetto è nato trovando una strada insieme alla provincia che è una strada che va a valorizzare degli immobili comunali che come valore di mercato oggi non abbiamo, è vero, in mano una stima asseverata del valore delle nostre ex scuole. Ma tu sai perfettamente meglio di me, essendo anche pratico del settore immobiliare, che per il comune in sede di cessione il valore delle nostre scuole elementari, purtroppo il valore di mercato, mettendo sul mercato le nostre scuole elementari e medie, con tutto quello che ne consegue, tu sai benissimo che il valore è estremamente ridotto. Per la provincia invece è un valore importante, perché la provincia stava cercando di trovare un luogo dove fare che cosa? Fare delle scuole. L'incontro di queste due cose, cioè un immobile incongruo che vale poco, con un ente che è quello della provincia, che può anche mettere in campo le risorse anche progettuali e, come dire, industriali per costruire questi immobili, che invece ha un'esigenza e che da parte sua ha un valore, sicuramente ha permesso di, come dire, modificare il progetto iniziale e cercare però anche contemporaneamente di andare a risolvere simultaneamente una serie di problematiche che sono in campo a Levico da decenni e che se noi, sono convinto di questo, anche se dal punto di vista ideale, le cose che hai detto, alcune io le posso anche condividere, ma dal punto di vista ideale oggi non c'è nessun connubio con la realtà. Vorrebbe dire andare a ricercare, vogliamo per forza mettere lì, vogliamo creare il centro culturale in questo modo, vorrebbe dire lasciare le cose come stanno per molti anni a venire, probabilmente per decenni ancora, senza risolvere i problemi. Quali erano questi problemi? I problemi erano un cinema città in mezzo alla città, che rappresenta un problema, perché è un immobile che sta cominciando a diventare problematico dal punto di vista statico, dal punto di vista dell'utilizzo, dal punto di vista della mancanza totale di risorse per fare anche auspicabilmente un centro culturale, che centro culturale inteso come centro culturale a sé stante, oggi, lo sai meglio di me, anche dal punto di vista gestionale sarebbe problematico, ammesso che qualcuno ce lo finanziasse per costruirlo, che non succederebbe. Avevamo un complesso delle nostre vecchie scuole, che certo fungono per ora in modo da tappabuchi per risolvere alcuni problemi di spazio, insomma, però sono degli edifici che evidentemente rimetterli in pristino, riutilizzarli per altre modalità, avrebbero importato una spesa estremamente rilevante che non avremmo potuto sostenere. C'è il tema della Masera Tabacchi, a parte il fatto che non ho capito dove hai preso le informazioni che la Masera, il trasporto materiale, il ripristino dell'area, l'accordo prevede che venga rimessa in pristino l'area e venga riurbanizzata a carico della provincia. Quell'area è sua, è della provincia, non è nostra, cioè sì, l'arredo urbano dopo, non so, le panchine, beh, non mi sembra un grosso problema rispetto al risultato, però diciamo quello è un secondo step del progetto. Tornando a Bomba, io sono convinto che l'accordo sia non solo estremamente vantaggioso per il comune, innanzitutto perché permette di realizzare queste opere, cosa che invece cercando di finanziare opera per opera o di ottenere degli scambi diversi non si sarebbe potuto fare, perché evidentemente anche per la stessa provincia gli immobili, il valore degli immobili, il valore di mercato, cioè valore fungibile, la provincia acquisisce un immobile e lo vende, oggi non esiste più, e voi lo sapete tutti quanti molto meglio di me. Se noi proponiamo alla provincia, in cambio di un investimento, ti regaliamo questo municipio, la provincia ci dice sì, grazie, ma volentieri no. Insomma, perché non c'è un valore di mercato, c'è un valore di utilizzo. Nello scambio fra i due enti, secondo me, abbiamo trovato una cosa, una strada importante per andare a coniugare la soluzione di tutti i problemi simultaneamente, quindi mettiamo a posto le vecchie scuole e tornano a diventare delle scuole, oltretutto evitando il pericolo anche che le scuole superiori che ci siano qua magari un domani prendano la strada e vadano via, invece le riportiamo a Levico aumentandone l'importanza, creiamo un nuovo municipio in centro del paese. Per il tema dei parcheggi, ribadisco, area ogni beni a servizio. Area Beber sarà realizzata, non lo so, sicuramente area terme, progetto di project financing con la costruzione di quanti parcheggi, 300 parcheggi, dei quali ovviamente fruibili anche in parte dal pubblico. Quindi lì c'è una zona in cui esiste un complesso a servizio di prossimalità del municipio estremamente rilevante. E mi stupisce che tu finisca nel dire che questo accordo non sa da fare e che sia iniquo. Perché quando all'inizio avevamo portato le idee, voi di Impegno per Levico avevate detto ci piace, anzi alcune di queste idee erano nostre, cioè registrato agli atti, ci sono gli interventi, avete fatto anche un'interpellanza scritta a cui io ho risposto in modo esauriente, questo è evidente, ora si può anche lì cambiare idea. Ma io ecco, ritengo che non solo questo accordo non sia iniquo, ma che sia un accordo strategico che penso sicuramente per i prossimi anni, una volta realizzato, e guardate che di questi tempi, io sono una persona prudente, non sono qua a fare trionfalismi, non canto vittoria, oggi abbiamo un passo estremamente importante, quando ci sarà il cantiere montato ne avremo fatto un altro, quando l'avremo finito sarò tranquillo anch'io. Di questi tempi portare a casa un risultato di questo tipo penso sia un risultato estremamente rilevante. Quindi, ripeto, riepilogando nella risposta, anche se dal punto di vista ideale l'ottimo sarebbe potuto essere diverso, io penso che il risultato che otteniamo sia di estrema rilevanza. Recupero in centro della città, con vivibilità garantita in via Dante, questo immobile che resta di proprietà comunale, che può essere dato in utilizzo ad altre agenzie, come proporremo all'APT di aprire l'agenzia qui sotto e utilizzare questi spazi per le associazioni, il recupero delle scuole rimesse a nuovo, quindi una serie di problemi che si risolvono a costo zero per il comune, in un periodo in cui gli investimenti pubblici sono bloccati.
Ha chiesto la parola il consigliere Perina Emilio, prego.
Grazie, volevo fare una domanda di aspetto più che altro economico e tecnico. Volevo sapere perché quando è stato fatto l'accordo dal punto di vista diciamo programmatico, io la vedo come diciamo una permuta in sostanza, no? Più o meno, scusate il termine forse non adeguato, ma perché non è stato fatto prima dal comune magari una valutazione preliminare di un eventuale costo di ristrutturazione del municipio attuale come è stato fatto adesso, e poi in base a quello e anche in base eventualmente opere accessorie alla funzionalità di questo del nuovo municipio, quali eventuale implementazione di un altro parcheggio, non è stata fatta poi una trattazione con la provincia in base agli altri edifici, è un modo di valutare un aspetto economico più paritario? No, in ottica anche di magari più un'ottica di chiarezza, poi magari mi direte non c'era un'altra strada di procedere, ma di solito quando si fa uno scambio di valori di immobili si va a avere un'idea più o meno anche delle opere accessorie che poi devono essere fatte per renderle funzionabili, tipo in questo caso magari devo andare a creare un parcheggio ulteriore a supporto del municipio, mi costa 500.000, sparo una cifra e quindi questo va ancora a aumentare le spese. Questo volevo chiedere come non è stato fatto prima per avere un'idea preliminare di quello che possono essere i costi.
Allora, la risposta
è... mi ha già risposto precedentemente, però magari volevo sapere perché non è stata affrontata così la strada.
Ma non è stata affrontata così perché gli investimenti pubblici sono completamente bloccati, non so se lo sapete, sono 2 anni che sono completamente fermi, la provincia non finanzia nulla, tutti gli investimenti sono bloccati. Di fronte a questa situazione, rispetto ad una serie di ipotesi, noi abbiamo elaborato un'idea di scambio e siamo andati a proporla. L'idea di scambio, per fortuna del Comune di Levico, ha trovato un interesse da parte della provincia perché avevamo le vecchie scuole. Se noi al posto delle vecchie scuole avessimo avuto un capannone industriale, probabilmente non saremmo qui a discutere del progetto del Comune. Perché è evidente, ripeto, che qua non stiamo parlando di valori immobiliari di mercato, che sono oggi molto bassi, e lo sai benissimo, insomma. Stiamo parlando di essere riusciti ad individuare una strada che incrocia due utilità. Una per noi, una per la provincia. Non ho nessun motivo di vergognarmi nel dirlo. L'altra strada che dicevi tu, che è la strada sostanzialmente del finanziamento, tradotto poi se vuoi in valutazioni eccetera eccetera, ma è quella del finanziamento, era completamente bloccata. Non solo questo, con quella strada lì noi avremmo comunque lasciato scoperto un pezzo a Levico. Magari avremmo fatto il comune e restava il cinema da fare. Avremmo fatto il comune via la Masera, ma restava le scuole lì dove erano. Cioè, quindi c'è tutto un ragionamento intorno che ci ha portati, devo dire, con grande soddisfazione, a trovare una condivisione di procedere in questo modo.
Ha chiesto la parola l'assessore Bertoldi, prego.
Sì, trovo doveroso, Mari, 2 precisazioni. Allora, innanzitutto, Mari, rispondo al consigliere Perina. Allora, il discorso parcheggi, noi abbiamo nel raggio di 100 metri, perché li abbiamo misurati, abbiamo circa 220 posti macchina che sono parcheggio ogni beni e parcheggio piscina. Penso che avere in zona gravitazionale 200 posti macchina non sia proprio del tutto da scartare. L'attuale municipio posti macchina non ne ha nemmeno uno, e chi parcheggia, come diceva giustamente il consigliere Hackler, i dipendenti comunali per l'80% parcheggiano al parcheggio ogni beni. Noi abbiamo realizzato, andremo a realizzare quella ventina di posti macchina che servono per gli handicappati piuttosto che per macchine di servizio, piuttosto che, però abbiamo comunque, andiamo a soddisfare quello che è l'esigenza di parcheggi avendoli a 100 metri dall'edificio. Adesso obiettivamente è vero il fatto che magari con la macchina se si può si entra anche dentro il municipio o dentro il bar, però penso che fare 100 metri, 150 metri non sia poi chissà che ostacolo. L'altra cosa, delle perplessità sul progetto, come ho detto all'inizio, qui si parla di progetto preliminare. Questo progetto va a dare una stima, una rappresentazione del cubo di quello che sarà l'ingombro del municipio. Che la biblioteca venga realizzata al piano terra, al primo piano, dopo verrà sviluppata nel progetto definitivo. Molto probabilmente troverà spazio al piano terra, perché comunque sia la biblioteca innanzitutto parliamo di 700 metri quadrati, che non mi sembrano proprio pochini, e comunque abbiamo a ridosso questo nuovo spazio libero che può essere utilizzato per eventi piuttosto che l'entrata, ripeto, è un progetto preliminare, si vede benissimo insomma che è uno studio di superfici, l'entrata si parla di 120 metri quadrati di entrata con i servizi igienici. Potenzialmente c'è spazio per un bar, c'è spazio per un qualcosa, questo sarà il dovere dell'architetto che verrà incaricato di sviluppare e di creare un progetto in centro a Levico che sicuramente insomma dovrà dare lustro e rinfrescare un po' tutto quello che è il centro storico.
Ha chiesto la parola il consigliere Dal Bianco Maurizio, prego.
Grazie, io mi riprendo quello che ha detto il consigliere Hackler, e riprendendo anche le parole dell'assessore Bertoldi, la scelta secondo noi è stata una scelta vincente. Diciamo che non è stata proprio secondo voi, è stata secondo la provincia, nel senso che è stata la provincia a scegliere in questo caso. Non vorrei neanche che si sminuisse tanto il nostro sindaco dicendo che siamo riusciti a ottenere questo. Allora, è sempre il solito discorso, io per la condivisione farei salti mortali, però anche il sindaco diceva questa cosa, poi però non è stato così, perché anche in questo caso di condivisione non si parla. Ha ripreso il consigliere Hackler dicendogli che lui mesi dietro aveva detto no, ma anche a noi piace, è tutto registrato, è tutto scritto. Anche voi in campagna elettorale e anche negli anni successivi avete detto che avreste fatto il comune da un'altra parte. Allora, qual è il motivo migliore per dire abbiamo cambiato idea, chiediamolo alla popolazione se va bene, perché è quella popolazione che tanto avete detto che vi ha eletto e che vi sostiene. Allora, è importante questo condividere le situazioni, ma no, va bene così, adesso facciamo il preliminare, adesso lo condivideremo, ma il preliminare intanto è fatto, la situazione è là, è in centro, parecchie persone, anch'io ho sentito, non ho fatto raccolta firme questa volta, però anch'io ho sentito parecchie persone che dicevano che sarebbe stato meglio farlo là, ma ascoltiamo i cittadini. Sarebbe stato stupido replicare un teatro che abbiamo già. Il teatro che abbiamo già costa 300 euro ad intervento, per cui non è comunale, costa 300 euro. Allora, se i cittadini vogliono entrare in teatro, per utilizzare il teatro per qualsivoglia manifestazione, devono pagare 300 euro. Io spero che il teatro comunale sia a disposizione di tutti, che non ci siano questi costi, anche perché da altre parti è stato utilizzato il teatro comunale senza interventi economici. E vabbè, e vedremo. Parlo di Gil Mozzi. Gil Mozzi disse a suo tempo, ex Masera Tabacchi, la provincia provvederà quindi anche all'abbattimento dell'ex Masera Tabacchi, mettendo allo studio con il comune la nuova utilizzazione, questo è un articolo del Trentino. L'ex Masera verrà demolita, ha detto Gil Mozzi, conservando le cubature, poi bisogna che il Consiglio Comunale decida cosa farne per valorizzarla da un punto di vista economico. Il percorso che abbiamo fatto, ha detto Bortolotti, assieme al sindaco, ci ha permesso di rivalorizzare dei volumi esistenti senza prevedere di costruirne di nuovi. E qua viene. Abbiamo di recente firmato, ha concluso Gil Mozzi rispondendo a una domanda che ricordava il concorso di idee sull'ex cinema città lanciato da due giovani architetti di Levico, Raffaele Cetto e Alessandro Belgot, un protocollo con l'ordine degli ingegneri e degli architetti che ci permette di attivare senza grandissimi costi il ricorso a concorsi di idee. Questa è una buona occasione, questa, il famoso protocollo è stato firmato e quindi la decisione di portare il cinema là, questa, di portare il comune là, questa è una buona occasione per mettere alla prova i nostri architetti, poiché queste strutture sono della comunità e quindi chi ha delle idee le proponga. Bellissimo, sarebbe stato veramente, veramente bello. Non so, probabilmente Dalvit ha vinto una gara di idee, oppure no, forse è stata fatta, io spero che mi rispondano che è stata fatta. Io ho consegnato questo progetto preliminare a delle persone che se lo sono guardate, hanno guardato un pochettino e magari dopo entrerò nello specifico. Però perché non si poteva farlo prima del preliminare, cioè mettere a disposizione per un mese il progetto preliminare alla popolazione e dire vabbè, la proviamo, guardatelo, magari dite qualcosa, diamo delle idee, vediamo, cerchiamo di capire se messo lì funziona, perché la viabilità sarà sicuramente condizionata, via Garibaldi, via Dante, sono due vie importanti che verranno comunque messe sotto pressione pesantemente, io penso. Allora, perché non condividerlo? Perché non condividerlo con i cittadini? Ma le consulte non sono state incontrate per questa situazione. Io ho parlato con alcuni, quasi tutti, i referenti di consulte, ho chiesto, vi hanno fatto vedere il preliminare del progetto? Ne avete parlato insieme? No. A me piacerebbe veramente che il percorso fosse inverso, e cioè prima ne parliamo con la popolazione, soprattutto perché ho cambiato idea sulla gestione della situazione, cioè il comune lo volevo mettere là, adesso lo metto qua, prima ne parlo con la popolazione perché ho cambiato idea, dopodiché proseguo nel mio iter, mi sembra la cosa più lineare, ma forse diventa difficile.
Prego, sindaco.
Grazie, no, lasciatemi rispondere sempre uno a uno, perché sennò dopo prendere 2000 punti non mi ricordo. Allora, partiamo dalla fine. Con le consulte, con tutte le consulte, Nel momento in cui abbiamo presentato il bilancio 2016, dove era inserito il progetto e dove erano già stati dettagliati, perché questa è la terza volta che ripetiamo le scelte, non il progetto preliminare, le scelte, sto parlando di fondo, quindi di fare il comune lì, è stato spiegato in assemblea dei cittadini, con i referenti, sempre e dettagliatamente le scelte. Qui ci sono i rappresentanti di Consulta, dopo questo è il dato di fatto, quindi le consulte sono state informate, sono stati informati i cittadini perché nella discussione del bilancio 2016 questo progetto era inserito appieno, è stato messo nella relazione previsionale programmatica, quindi è un anno che è a disposizione. E il tema dell'aver cambiato idea, che risale al 2015, ma io non ho nessun problema a ribadirlo, abbiamo cambiato idea e abbiamo deciso di portarlo lì. Abbiamo deciso di portarlo lì perché, come ripeto per la terza volta ormai, questa era l'unica strada per portare a casa una realizzazione di cui io non pretendo che le minoranze facciano salti così e vengano a darci dei baci di gratitudine, però forse ammettere che nel panorama trentino, e di questo testimonianza insomma da altri sindaci in giro ci dicono complimenti, avete fatto una cosa veramente di rilievo, penso che bisognerebbe ammetterlo. Non voglio dire che dobbiate sprizzare felicità, forse sì anche, visto che è il vostro comune, il vostro municipio. Se poi in questa operazione anche la provincia trova una soluzione, io non ci trovo niente di male, ma la tua affermazione che sia stata una scelta della provincia, quando tutta la giunta, testimoni tutti quanti, insomma, siamo andati a fare una proposta al presidente della provincia, il quale l'ha recepita, siamo andati avanti a discutere, e poi ci hanno detto sì, è un ottimo progetto, andiamo avanti, insomma, non risponde a verità. La viabilità, io capisco tutto, ma la viabilità oggi, di cosa stiamo parlando? Oggi abbiamo un municipio qua che è in una situazione di viabilità peggiore di quella dove sarà dopo, di parcheggi assolutamente peggiore, ma soprattutto nell'ottica di andare a vedere gli sviluppi di questo. Condivisione, non si può condividere la redazione di un progetto preliminare, c'è stato un ingegnere che ha lavorato, siamo qui oggi a presentare il preliminare, che possiamo cambiare, vogliamo farlo di vetro cemento, vogliamo farlo con un ante, lo discuteremo, abbiamo proposto un iter che è quello di coinvolgere la commissione comunale dove è presente maggioranza e opposizione, dove si può discutere, andare a dire con il gruppo di progettazione, quindi qua inizia la condivisione. Gruppo misto di progettazione e non concorso di idee. Perché? Perché il tentativo che Gilmozzi, è vero, onestamente aveva proposto, che era quello del, non mi ricordo come si chiamava, sì, quello che aveva proposto nell'articolo, oggi ci sono, quante opere? 4 o 5 progetti che sono fermi bloccati da ricorsi e contro ricorsi, e perciò Patrimonio del Trentino ci ha detto, abbiamo iniziato a proporre questa strada, ma è devastante perché non se ne viene più fuori, ci vogliono 4 anni e non riusciamo a fare più assolutamente niente. E quindi l'alternativa è quella di creare, non di andare a scegliere l'Archistar, ma di creare un gruppo misto di progettazione con professionisti di varia estrazione, a cui partecipa anche l'amministrazione nell'ottica della condivisione. Il teatro dell'oratorio costa 300 euro ed è giusto perché l'hanno costruito loro, e se lo fanno anche si fanno pagare le spese, cosa vuoi che ti dica io? È privato, ecco perché andiamo a realizzare uno spazio pubblico che evidentemente verrà gestito con le caratteristiche dello spazio pubblico, così come la biblioteca comunale all'interno della nuova struttura avrà una rilevanza culturale e di fruibilità molto migliore di quella di oggi. Il tema è anche, e qui concludo nella risposta, che dobbiamo cercare, io vi chiedo anche uno sforzo, diciamo, nel coinvolgimento, nel fare le cose insieme, di andare avanti su questo progetto, velocemente, rapidamente, portiamo a casa le realizzazioni, soprattutto quelle che hanno uno standing elevato, perché non quelle da 50.000 euro che ci arrangiamo a farle da sole, quelle dove che richiedono un impegno finanziario così importante. Portiamole a casa, concludiamole, finiamo il lavoro. Avremo realizzato delle opere per il nostro paese che dureranno nel tempo e che io auspico anche le minoranze, con le dovute differenze di vedute, eccetera, eccetera, avranno contribuito a creare e a fare una cosa che a Levico risolve problemi, ripeto, aperti da decine di anni che sono lì ancora irrisolti.
Prego, Assessore Bertoldi.
Niente, come precisazione, questo, l'ha già detto il Sindaco, ribadisco, si parla di progetto preliminare. L'ingegner dal VIT, è un dipendente della Patrimonio del Trentino, per cui è un ingegnere che fa parte dello staff della Patrimonio del Trentino. E ribadisco, si parla di progetto preliminare.
Ha chiesto la parola il consigliere Beretta Gianni, prego.
Grazie Presidente. Mi riallaccio proprio all'ultima dichiarazione contenuta anche dall'assessore. Progetto preliminare, il progetto che andiamo ad approvare, quanto può essere modificato e chi darà gli input? Tra gli input l'assessore, la giunta, l'amministrazione o eventualmente anche la commissione? Questo. Per quanto riguarda, si parlava del progetto che ci serviva, era per capire se l'immobile poteva contenere o non contenere i volumi necessari, quindi uffici comunali, biblioteca, sala cinema. Quindi questo noi che andiamo a provare, bene, siamo d'accordo, lo facciamo lì perché abbiamo visto che la volumetria riesce è capace di riuscire a sopportare tutti gli uffici comunali e biblioteca, punto, o anche la volumetria, quindi anche quei due piani sovra muro di via Garibaldi, piuttosto che la struttura più o meno cubica. Questo vorrei capire, se il progetto comunque è solo esclusivamente volumetrico e zero estetico, che quindi la parte estetica, perché prima all'inizio il sindaco parlava sicuramente del risparmio energetico e tutte quelle cose lì, poi abbiamo parlato anche del farlo in legno, adesso lo facciamo in vetro, lo facciamo così. Siccome Levico siamo famosi dal nostro buon Poli, Palazzo di Vetro, Pompieri, Casse Rurale, Villa Eden, ce ne abbiamo tanti perché piace A, B o C, ogni tanto insomma a stravolgere un po' insomma la nostra architettura. Vorrei capire dopo chi avrà in mano la matassa anche per decidere quale sarà la futuro anche dell'estetica di un centro storico, che questo sarà per i prossimi 50-60 anni, spesso, perché sicuramente è una struttura che non è che tra 10 anni la prendiamo in mano, probabilmente per il centenario come le vecchie scuole. Quindi vorrei capire, adesso, allora, come ho già ribadito precedentemente, io sono favorevolissimo a portare il comune in centro perché bisogna mantenerlo vivo, anche secondo me non è vero che alla fine andiamo a peggiorare una viabilità, adesso siamo qua sul Col del Rio e non ditemi che la viabilità è buona, perché ci stiamo lamentando di tutta la viabilità possibile, parcheggi a parte quello di Piazza Garollo, non mi sembra ci siano granché posti macchina, e quindi comunque la viabilità non la vedo inferiore. Sicuramente riuscire a tenere e mantenere vivo un paese, grazie anche alla biblioteca che dovrà essere sfruttata per tutti i cittadini, scolaresche, vari e turisti, e tutti gli uffici mantenerli in centro, come ho già detto precedentemente, io sono sicuramente molto d'accordo. Vorrei capire soprattutto sul discorso di quello che vado ad approvare adesso, perché quelle quattro righe, insomma, cubitali, quanto poi in un futuro riusciamo poi a modificarle eventualmente sul discorso estetico anche, o anche degli uffici. Già oggi sicuramente l'assessore ci ha dato qualche informazione in più riguardo... l'altro giorno mi ha fatto capigruppo, non sapevo esattamente la differenza tra la biblioteca attuale e la biblioteca futura, gli uffici sì dovrebbero essere maggiori di quelli precedenti, è verissimo che gli uffici tecnici adesso sono enormi, però capire se adesso abbiamo 100 uffici, la prossima volta ne abbiamo circa 120-150 numericamente, insomma, questo può anche esserci d'aiuto per capire se in un futuro dobbiamo magari... o sarebbe auspicabile riportarci in casa in un ufficio della STET, dell'AMNO o di altre compartecipate che magari potrebbero essere comodi per i nostri utenti, e ci sia insomma lo spazio senza dover tirare le classiche tendine stramezze, quelle che poi diventano definitive. Grazie.
Ha chiesto la parola l'assessore Werner Hackler, prego. Sì.
Bene, grazie Presidente, no, era per... magari cercare di rispondere un po' ad alcune domande che ha fatto il consigliere Beretta. Beh, penso che dal punto di vista del progetto preliminare, il progetto preliminare per definizione stessa, diciamo, si limiti a considerare superfici e volumetrie in gioco, giustamente, limitando gli aspetti estetici a quelli che saranno, diciamo, le fasi di progettazione definitiva ed esecutiva. Non dimentichiamo inoltre che siamo all'interno del centro storico con un progetto, diciamo, che dovrà subire una variazione urbanistica, un progetto urbanistico apposito, e che dovrà anche passare per quella che è la la commissione di tutela e quindi diciamo tutela paesaggistica che ha la stretta e netta competenza su quelli che sono diciamo gli aspetti architettonici e quindi quelli che preoccupano giustamente anche diciamo la visione del progetto stesso. Ecco, questo sembra corretto, insomma, corretto precisare. Quello che volevo un attimo anche puntualizzare era il discorso che appunto era stato ripreso prima dal consigliere Hackler, nonché dal consigliere Perina, inerenti diciamo la mancanza di una progettualità economica, quindi di una stima per poter affrontare appunto il progetto stesso. Diciamo che se andiamo a osservare la slide appunto presentata, capiamo che se parliamo di permuta, già in questo caso qua i valori giocano tutti a favore dell'amministrazione comunale di Levico, perché comunque per un valore diciamo di scambio di un immobile, di due immobili, ovviamente che stiamo parlando degli ex compendi delle scuole elementari e medie, date a favore della provincia dove appunto verrà insediata un nuovo compendio scolastico e quindi riprenderà diciamo quella che è la funzionalità la funzionalità originaria, si ottiene fra virgolette, proprio parlando in maniera di scambio, un nuovo immobile che appunto accoglierà il nuovo municipio per un importo diciamo così in fase di progetto preliminare pari a 6 milioni e 600 mila euro, quindi diciamo che dal punto di vista della manchevolezza delle stime economiche, diciamo che da questo punto di vista qua l'operazione mi sembra più che calibrata. Anche dal punto di vista della Masera, il consigliere Hackler, insomma, definire due gioielli architettonici persi quando insomma due gioielli immagino lei intendesse sia la Masera che le scuole, perché insomma avevate anche proposto di abbatterle da sto punto di vista qua, insomma, in questo caso comunque non sono due gioielli persi ma sono due gioielli riqualificati, insomma, ovviamente in un'ottica diversa e differente, però anche perché diciamo l'ipotesi di andare a costruire il nuovo, diciamo, la nuova sede del consiglio del municipio appunto presso uno dei due compendi ex scuole elementari o medie era stata valutata nelle precedenti amministrazioni, lei dovrebbe anche saperlo, consigliere Hackler, dove appunto una prima stima aveva portato una stima circa che si assestava sui 3 milioni di euro per andare a costruire giustamente il nuovo municipio presso quel compendio. Ovviamente questo però cosa comporterebbe? Comporterebbe che l'amministrazione comunale dovrebbe andare ad impegnare questa spesa e, come diceva prima giustamente il sindaco, dati diciamo i dati di bilancio che ci aspettano in futuro, diciamo è una prospettiva molto difficoltosa, aggiungendo il fatto che avendo una nuova sede del municipio avremo comunque l'immobile vecchio del cinema, diciamo, nella situazione di come sta e giace. Quindi diciamo che questa non è sicuramente un'operazione che effettivamente economicamente riuscirebbe a tornare. Ecco, dal punto di vista ascoltando quello che è stato l'intervento del consigliere Dal Bianco, sicuramente cioè la fase di condivisione è una fase importante, però mi sento sempre ripetere insomma questa famosa cittadinanza, portare l'attenzione dei cittadini e cosa, però io vorrei anche prendermi la responsabilità di quello che sono un amministratore eletto, e da questo punto di vista mi sento anche di essere un portavoce, come dovrebbe esserlo anche lei da questo punto di vista, quindi un amministratore in grado di fare sintesi e di cercare di portare le istanze all'interno di questo consesso, che ovviamente è il consesso che è abilitato a farlo. Quindi ogni volta tirare in ballo i cittadini, diciamo, per far sembrare sempre qualcosa più grosso di quello che è, ma non per ovviamente per minimizzare l'importanza dei cittadini, ma per minimizzare un po' il suo ruolo, nel senso, noi abbiamo delle responsabilità, dobbiamo prendercele, e in questo caso mi sento in grado di prendermele e lei dovrebbe essere altrettanto. Non è una provocazione la mia, è solo una cercare di effettivamente di ripercorrere un po' il suo intervento. E un'altra cosa che un po' mi infastidisce, diciamo, è che ogni volta che c'è un progetto che a Levico deve prendere avvio o sorgere, si tira sempre in ballo la viabilità. Ecco, questa è una cosa che diciamo, non so perché, se è una cosa che fa molta presa, oppure se effettivamente vi siano dei dati concreti che testimoniano effettivamente il carico, diciamo, degli autoveicoli, dei veicoli, quando effettivamente invece un assessore cerca di dare dei numeri concreti, parlando appunto di stalli disponibili piuttosto che di altro, e effettivamente, diciamo, tirare sempre fuori quello che è il problemone della viabilità. Cioè, vorrei tornare indietro anche negli anni con l'area Beber, eccetera. E effettivamente i problemi di viabilità ci sono stati e ci saranno, però ovviamente, diciamo, sono problemi che devono essere affrontati anche, e non a posteriori, bensì in maniera integrata all'interno dei progetti che stanno nascendo.
Ha chiesto la parola l'assessore Bertoldi.
In risposta a Beretta, allora, per le perplessità sugli spazi, ho snocciolato dei numeri per confrontare quelli che sono gli spazi attuali e gli spazi futuri. Sicuramente, come ho già detto prima, abbiamo fatto richieste crescendo, nel senso che abbiamo provato a quantificare quanti uffici, quante sale avremo a disposizione tra N anni. Sicuramente un dato che purtroppo non va sottovalutato è il fatto che anche il discorso dei dipendenti pubblici, eccetera, con il blocco del turnover, con il blocco delle assunzioni, purtroppo la macchina pubblica andrà sempre più probabilmente a diminuire. La ricerca di spazi e la quantità di spazi che riusciremo a ricavare all'interno del nuovo municipio soddisfa appieno quello che sono le nostre richieste. Dopo è inutile che continui, perché dal punto di vista estetico, eccetera, ha già risposto l'assessore Hackler.
Ha chiesto la parola il consigliere Tommaso Hackler, prego.
Sì, brevemente per rispondere a quello che diceva prima il sindaco. È ovvio che noi, io non facevo riferimento quando parlavo della stima a un valore di mercato puro per quanto riguarda le ex scuole. Io dicevo che noi andiamo con questo accordo a risolvere un problema alla provincia importante, per carità, facendo sì che due o più scuole importanti rimangano sul territorio di Levico, però noi riceviamo, secondo noi, abbastanza poco. Cioè, durante la contrattazione con la provincia si poteva, secondo noi, avere qualcosa in più, come poteva essere per esempio l'arredo urbano della Masera, oppure una parziale ristrutturazione di questa sede attuale municipale per renderla ad esempio più efficiente dal punto di vista energetico, visto che comunque rimarrà al pubblico e i costi saranno del pubblico. Secondo noi è stato chiuso in fretta questo accordo con la provincia ed è stato fatto non proprio a totale vantaggio del comune. Si poteva ottenere di più, ma probabilmente si doveva chiudere in fretta per far vedere che si stava lavorando, oppure non era possibile, non lo so. Si è chiuso in fretta senza poter prendere tutto ciò che era possibile dalla provincia. Comunque va bene, noi siamo contrari, come sapete, l'abbiamo dichiarato anche in una conferenza stampa, all'accordo di programma, ma visto che questa sera si discute di un progetto preliminare, non voteremo contrario, ma voteremo diciamo con un'astensione, e siamo disponibili a, come dire, collaborare, e ringraziamo comunque il sindaco di questa apertura che fa nei confronti di tutto il Consiglio Comunale, anche se rimaniamo perplessi.
Prego, sindaco.
Sì, grazie. Beh, vi ringrazio di questa apertura, che è importante, perché a chiosa, insomma, di quello che stavi dicendo, vi assicuro, prima preoccupazione dell'amministrazione è stata quella di portare a casa il vantaggio innanzitutto per il comune di Levico. E quindi il tema di un tiramolla, di un tiro alla fune con la provincia per cercare di ottenere magari qualche cosa di più, andando col pericolo che poi la provincia dica vabbè, allora le scuole superiori, l'istituto alberghiero invece che a Levico, magari lo facciamo a Roncegno, che erano ben disponibili a dare altri immobili, eccetera. Cioè, sicuramente oggi la provincia trova località in loco, in primis a Pergine, e questo ve lo posso assicurare sicuramente, che sarebbe stata disponibile a fare questa performance. Ma tant'è, qua possiamo stare qua a discutere tutta la sera, dopo qua i termini, non è questo che conta. Io ringrazio per la vostra apertura, per aver pensato di votare in modo astenuto, lo ritengo un atto che sia propedeutico appunto a procedere insieme per un interesse che non è della maggioranza, perché quando noi usciremo fra tre anni, quando sarà, fra quello che sarà, le opere che sono in corso di realizzazione serviranno alla nostra cittadinanza per almeno due generazioni, si spera che siano fatte così bene. E quindi questo volevo dirlo. Poi volevo anche rispondere a Gianni Beretta, il quale, ma evidentemente è solo una chiosa quello che ha detto benissimo Werner Hacker, meglio di me, perché evidentemente io qua sono il più ignorante di tutti in termini di progettazione, perché non sono un tecnico, mentre Werner e Andrea lo sono. E la condivisione sarà la massima possibile, è evidente che ci sarà un progettista, un gruppo anzi di progettazione, ci sono dei vincoli che non possono essere, come dire, bypassati, la volume, eccetera, eccetera, questo. Però il massimo di condivisione possibile, ma questo è anche auspicio di patrimonio del Trentino e della provincia, come hanno scritto anche sul giornale, cioè è proprio una logica che si vuole seguire. Quindi, le domande che facevi tu io non ti so rispondere, perché sinceramente, ripeto, leggo come te, da profano, la relazione illustrativa e capisco quanto te, però corroborato anche dai miei assessori e dai colloqui che abbiamo avuto con Patrimonio del Trentino, che finora, insomma, io devo dire, si sono dimostrati di grande disponibilità anche nei servizi collaterali, cioè da mettere a disposizione il loro personale, giornate, per andare avanti, penso sia un buon segnale.
Vedo che non ci sono altre richieste. Ah, scusa, non sarà illuminato. Prego, consigliere Dal Bianco.
Allora, in questo clima di volemo se bene, diventa difficile dire queste cose, però rispondevo al sindaco. Al sindaco io ho detto che era meglio la condivisione prima di firmare l'accordo, quindi quando abbiamo avuto contatti con la provincia era già buono parlare alla popolazione, perché si era cambiata la rotta, per cui era quello. Parliamo di peggiore della viabilità attuale, non sarà sicuramente peggiore della viabilità attuale. Io oggi ho sentito una persona che è dentro una delle varie consulte che mi ha detto: io sono d'accordo per qualsiasi cosa facciano, l'importante è che la facciano. Ecco, questa cosa qua è abbastanza discutibile, nel senso che non è che il meno peggio, siccome ci hanno proposto un accordo così, poi vi dirò, andrò avanti dopo, non è che perché ci propongono questo accordo allora deve andare tutto bene. Secondo me anche il discorso del consigliere Acker è importante, il fatto di chiedere un qualche cosa in cambio è fondamentale per far vedere che comunque il comune c'è. Abbiamo parlato di non abbiamo fatto la gara di idee, perché ci sono appalti fermi, 4-5 appalti fermi, anche i nostri pannelli della piscina sono fermi, e sono fermi all'ANAC, all'anticorruzione, l'abbiamo fatto noi l'appalto, allora cosa facciamo? Non facciamo più appalti perché i nostri pannelli si sono fermati? No, è una responsabilità che bisogna prendersi ed è una condivisione che bisogna avere. All'assessore Hacker rispondo che io il mio dovere lo sto facendo e ne sono orgoglioso. E non è a prescindere che io dico no, io mi informo, come non fanno invece altri consiglieri. Io mi informo, e quello che ha detto del fare sintesi, non l'ho ben capito. La sua provocazione però fa tanto Marchese del Grillo, che non ha niente a che vedere con il mio movimento. Io so io e voi non siete praticamente nulla, con un eufemismo. Voi ascoltate la voce dei cittadini e poi fate quello che volete. Questo è il grave. Ok, io posso condividere che si facciano le cose, ma non perché la provincia ce l'ha imposto, perché ci sono i soldi fermi, perché i soldi fermi andiamo a vedere, andiamo a valutare per cosa sono fermi questi soldi e per quali altre cose invece si muovono. È una questione, è una partita a scacchi, è vero, è importante, ma questo non prescinde dalla condivisione con la cittadinanza. Per cui Diamoci una regolata da questo punto di vista. Io sono portavoce dei cittadini, a me i cittadini hanno fatto sapere questo, ma anche delle persone che si interessano, ingegneri, architetti, mi hanno parlato di questa situazione qua, e quindi è una cosa che poteva essere discussa in precedenza. Io voterò astenuto perché sicuramente non voglio frenare quello che è l'attività di Levico, ma vorrei cambiare le modalità e il percorso.
Vedo che nessun altro ha chiesto la parola, e quindi chiedo al sindaco, scusi, di dare lettura del deliberato della proposta di delibera.
Mi esentate dal leggere tutte le particelle? Allora, il Consiglio delibera di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il progetto preliminare di data novembre 2016, trasmesso da Patrimonio del Trentino S.p.A. in data 10/11/2016, relativo ai lavori di realizzazione del nuovo municipio di Levico Terme, evidenziante un costo complessivo di 6.590.000, di cui 5.398 per lavori e 1.187 per somme a disposizione dell'amministrazione, composto dai seguenti elaborati. Segue l'elenco degli elaborati.
Chiedo quindi ai consiglieri di esprimersi su questa proposta di delibera. Voti favorevoli 13, voti contrari nessuno, voti astenuti 5. Quindi la proposta viene approvata con 13 voti favorevoli e 5 astenuti. Passiamo al punto, non c'è l'immediata eseguibilità, va bene. Quindi passiamo al punto numero 9 all'ordine del giorno. Ho capito, grazie. Richiesta, punto numero 9, richiesta autorizzazione istituzione servitù di elettrodotto sulle particelle fondiarie 3569/1 e 3554/1, in partita tavolare 6163 in comune catastale di Levico, per la realizzazione nuova linea MT a 20 kW in cavo interrato aereo sella barco. Relatore l'assessore Andrea Bertoldi. Quindi assessore Andrea Bertoldi, presenza, va bene. Lo chiamiamo dopo, quando abbiamo finito.
Allora, a questo punto riguarda l'istituzione dell'elettrodotto che collegherà la Val di Selva con le reti di valle per creare un anello di soccorso che in caso di guasti sulla rete permetterà l'immediato bypass con la rete di alimentazione proveniente direttamente dal fondo valle. Molto semplicemente è una servitù di elettrodotto che permette di bypassare, di andare a intervenire immediatamente da remoto il ponte per alimentare direttamente l'eventuale guasto o disservizio.
Chiedo a qualcuno se vuole fare delle domande, se ha bisogno di chiarimenti. Se nessuno chiede la parola, inviterei l'assessore a dare lettura del deliberato.
Delibera di approvare ai sensi dell'articolo 59 il verbale della adunanza, redazione e firma del vigente regolamento sul...
No, questo. Il dispositivo.
Delibera di chiedere, per quanto esposto in premessa, alla Provincia Autonoma di Trento, Servizio Autonomie Locali, l'autorizzazione alla costituzione di servitù su 1470 metri quadrati della PF 3569/1 e metri quadrati 160 della PF 3554/1 in CC Levico, al fine di consentire la realizzazione e il mantenimento di una nuova linea di media tensione a 20 kW in cavo interrato e aereo sella barco, come risulta dalla planimetria di cui è la richiesta di data 39/2016, pervenuta in data 39/2016 protocollo 15044 ed allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante sostanziale.
Eccoci qua.
Di dare atto che nel caso di specie non si ritiene necessaria la sospensione del diritto d'uso civico, in quanto l'intervento in parola non esclude il limite in alcun modo l'esercizio dei diritti d'uso civico. 3. Di dare atto che l'indennità da incassare a carico del comune per la costituenda servitù della nuova linea media tensione ammontano ad euro 1.114,02, come meglio specificato nella tabella sottostante. 4. Di stabilire altresì che le risorse finanziarie evidenziate al punto 3 devono essere designate alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché all'amministrazione e alla gestione del patrimonio d'uso civico, manutenzione delle strade forestali comunali e imbarco sella, come disposto dall'articolo 10 della legge provinciale 14/6/2005, numero 6.
Chiedo quindi ai consiglieri di esprimersi su questa proposta di delibera. Voti favorevoli? Voti contrari? Nessuno. Voti astenuti? Nessuno. Quindi la proposta viene approvata con 17 voti favorevoli. Chiedo anche di esprimersi sulla immediata eseguibilità del provvedimento. Voti favorevoli? 17. Voti contrari? Nessuno. Voti astenuti? Nessuno. Quindi ecco, abbiamo approvato. Prego, consigliere Lancerin. Siamo al punto numero 10. Si tratta della proposta per lavori di ristrutturazione della malga Basson di Sopra in località Vezzena. Approvazione del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 9,8 lettera C dello Statuto Comunale. Relatore l'assessore Andrea Bertoldi, quindi passo la parola all'assessore.
Appunto, il seguente punto riguarda l'approvazione del progetto definitivo per i lavori di ristrutturazione di Malga Basson di Sopra, che si compone di tre caseggiate principali, come avete potuto apprezzare dal deliberato, dalla delibera, un importo di 377.845 euro per la casara, 83.368,20 per la stalla e 59.937,53 per la porcilaia. E noi non andiamo altro che approvare il progetto definitivo, perché il progetto supera complessivamente i 500.000 euro, avendo un ammontare totale pari a 720.000 euro, 786,08. L'intenzione dell'amministrazione è quello di procedere, come già stato fatto l'incarico, al progetto esecutivo per l'edificio riguardante il Malghese, in maniera tale da riuscire ad ottenere tutte le autorizzazioni e le quantificazioni dei costi nel dettaglio per il risanamento e la ristrutturazione dell'edificio identificato nel Malghese.
Se c'è qualche intervento, qualche richiesta di chiarimento, vedo che nessuno chiede la parola, quindi... prego consigliere Beretta, no. Prego.
Scusa l'informazione, ma viene rifatta completamente nuova l'intera struttura, quindi?
Prego.
No, praticamente la struttura viene risanata, devono essere fatti dei lavori di ristrutturazione a quello che sono i muri portanti, il rifacimento del tetto, sistemazione di alcuni solai, praticamente la malga viene ristrutturata in gran parte, non viene demolita e rifatta, viene ristrutturata l'edificio esistente.
Ha chiesto la parola il consigliere Tommaso Hackler, prego.
Brevemente, c'è già qualche fondo, qualche contributo della provincia, 720.000 euro, insomma non sono pochi.
Allo stato attuale no, appunto l'amministrazione vuole portare avanti il progetto esecutivo per poi eventualmente capire dove riuscire eventualmente a ottenere dei finanziamenti o vedere un po' come fare, se magari... intervenire direttamente.
Non vedo altre richieste della parola, quindi chiederei all'assessore di dare lettura della...
Allora procedo alla lettura del deliberato. 1. Di approvare per le motivazioni espresse in premessa il progetto definitivo a firma del geometra Vinicio Bergotto di data aprile 2016, aggiornata successivamente all'esigenza dell'amministrazione comunale, per un costo complessivo pari ad euro 720.786,08, di cui 521.150,73 per lavori e sicurezza e euro 199.635,35 per somme a disposizione delle amministrazioni relative ai lavori di ristrutturazione Malga Basson di Sopra in località Vezzena, composta dagli elaborati di cui è l'elenco degli elaborati, allegato unico alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale. 2. Di demandare in ottemperanza allo Statuto Comunale, agli organi competenti, le successive approvazioni delle varie fasi progettuali.
Chiedo quindi ai consiglieri di esprimersi su questa proposta di delibera. Voti favorevoli? 12. Voti contrari? Nessuno. Voti astenuti? 6. Quindi la proposta viene approvata con 12 voti favorevoli e 6 voti astenuti. Passiamo al punto numero 11. Si tratta dell'approvazione del regolamento per l'attività di videosorveglianza nel comune di Levico Terme. Relatore è l'assessore Andrea Bertoldi. Passo la parola all'assessore.
Niente, faccio solo una piccola introduzione perché poi lascio la parola al presidente della commissione che ovviamente ha gestito e seguito quello che è stato l'iter per l'approvazione del regolamento. L'approvazione del regolamento è elemento fondamentale per il trattamento dei dati personali legati all'acquisizione e trattamento di dati, varie immagini e servirà per esperire la gara per l'attività di videosorveglianza che andremo a dotarci nei prossimi mesi. Lascio la parola magari al consigliere Lancerini.
Sì, grazie, buonasera a tutti. L'attività della terza commissione urbanistica che ha redatto il regolamento in realtà, come dire, è stata facilitata nel compito quantomeno dall'aver già svolto il ruolo di commissione competente in merito proprio al progetto di videosorveglianza che avevamo presentato qualche mese fa. L'attività della commissione in realtà si è risolta nel andare a dare un'occhiata ai regolamenti dei comuni vicignori che avevano già approvato nei loro rispettivi consigli comunali questo tipo di deliberazione, questo tipo di regolamento. Abbiamo cercato di fare una sintesi in particolare di due regolamenti. Ne è uscito questo lavoro, che è un lavoro piuttosto, come dire, quasi da leguley, perché poi alla fine cioè quello che più importa in questo tipo di regolamenti è che venga salvaguardata la privacy delle persone che vengono riprese dalle immagini della videosorveglianza. Non mi dilungo tanto, ringrazio i commissari che comunque hanno, direi in modo piuttosto celere, svolto il compito che ci è stato affidato dal sindaco e dalla giunta. Speriamo che questa celerità nella redazione del regolamento sia un buon viatico per avere un'altrettanto celerità nell'installazione finalmente delle telecamere, che sicuramente credo sia una cosa che il comune di Levico, la popolazione in questo momento aspettano ormai da qualche tempo. Grazie.
Quindi chiedo ai consiglieri se hanno delle domande da fare, delle richieste di chiarimento. Se nessuno... Ah, prego consigliere Bertoldi. Ah, sì, no. Se nessuno chiede la parola, invito l'assessore Bertoldi a dare lettura del dispositivo.
Delibera 1. Di approvare per le motivazioni in premessa esposte il regolamento per l'attività di videosorveglianza nel comune di Levico Terme, composto dal numero 15 articoli, che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale. 2. Di dare atto che il regolamento di cui al punto 1 entra in vigore alla data di esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 5,3 del decreto provinciale registro 12/2005 numero 3/L.
Chiedo quindi ai consiglieri di esprimersi su questa proposta di delibera. Voti favorevoli 18, voti contrari 17. Voti favorevoli 17, voti contrari nessuno, voti astenuti nessuno. Quindi la proposta viene approvata con 17 voti favorevoli. Passiamo al punto numero 12, si tratta di un atto di indirizzo per l'acquisto di alcuni terreni di proprietà della Croce Rossa Italiana per il miglioramento della viabilità di servizio del polo scolastico. Relatore è l'assessore Bertoldi Andrea, quindi passo la parola all'assessore.
Ecco. Come già evidenziato in altre sedute di questo Consiglio, più volte è emersa la criticità legata alla viabilità a servizio del polo scolastico. L'impegno preso da questa giunta da sottoscritto di prendere in carica il problema cercando una soluzione dopo circa un anno penso sia arrivato ad un punto importante. Da alcuni mesi siamo in contatto con i referenti della Croce Rossa Italiana a cui va il mio apprezzamento per la disponibilità e la collaborazione nel trovare una soluzione il più possibile condivisa tra le parti. In sintesi, l'accordo, ancora in fase di definizione, prevede la cessione da parte della Croce Rossa Italiana di una superficie necessaria per l'allargamento di Via della Pace nel tratto compreso tra il polo scolastico e Via Giorgio Ziel a nord e appunto Via Giorgio Ziel lungo tutto il tratto che confina con la proprietà della Croce Rossa Italiana. Come possiamo vedere nella planimetria, nell'estratto mappa. Come avete già potuto apprezzare all'interno della documentazione agli atti, l'eventuale accordo prevede inoltre la cessione di un'area situata sul confine a sud, all'interno del quale troverà spazio un parcheggio pubblico di circa 30 macchine, strategicamente importante per il polo scolastico. In estrema sintesi, l'accordo prevede la cessione da parte di Croce Rossa Italiana di una striscia di terra a nord sulla particella fondiaria 6228/1 e lungo tutto il perimetro confinante con la Croce Rossa Italiana, come vediamo, come evidenziato di giallo sull'estratto mappa, e in fondo la cessione di una particella e di un'ulteriore area, la cessione della 6235/1 e di un'ulteriore area della particella 6234/1 per la realizzazione di un parcheggio pubblico a disposizione ovviamente del polo scolastico e anche del ad uso pubblico. Scuola, eccola qua. Questo è il polo scolastico. Praticamente l'intenzione cos'è? Di creare un senso unico, un anello, salendo dalla rotatoria davanti al polo scolastico, si sale verso nord, si curva a sinistra, diciamo su Via della Pace fino all'incrocio. Andremo ad allargare sia Via della Pace che Via Giorgio Ziel, anche in cima verrà migliorata quello che è l'angolo di curvatura e verrà realizzato, sempre se troviamo l'accordo, questo parcheggio pubblico delle particelle che avevo indicato prima, dove verrà posizionato un accesso pedonale che porterà direttamente sulla... puoi alzarti un po', Nicola, cortesemente, segretario comunale. No, dall'altra. Praticamente l'accesso pedonale aggetta direttamente sulla viabilità interna, sulle stradine interne, e all'altezza diciamo del giallo abbiamo il parcheggio, quello sopra il polo scolastico. Ecco qua.
Prego consigliere Beretta, prego.
Grazie Presidente. Volevo chiedere un'informazione tecnica, 6237/1 è sempre già delle scuole o è di un privato? Tanto è in privato. E si parla di circa 30 posti auto nel 6235, dovremmo riuscire a ricavare 30 posti auto, e l'allargamento invece della strada verso Via Montelli, insomma verso l'alberghiera, permetterà il percorso di un'auto, di un pulmino, di un qualcosa anche di un po' più grande di un'auto? O no, visto che magari
massimo,
insomma, in un futuro già che ci mettiamo mano a questa viabilità, vediamo insomma di avere una viabilità che vada bene anche perché
allora,
prima l'assessore Acker ci cazzolava perché ogni tanto parliamo di viabilità, ma la viabilità scolastica insomma ha avuto i suoi gran bei problemi, insomma, e siccome tempo addietro in ordine del giorno mi ha detto che la viabilità andava bene, i parcheggi andavano bene, dopo le macchine andavano in mezzo ai filari della campagna a parcheggiare, ma comunque volevo capire insomma se questa viabilità adesso con quella fettina irrisoria secondo me nella parte alta riusciamo ad avere una strada veramente efficace, perché io ricordo benissimo la realizzazione dell'inizio di Via Zia, se ricordo bene, che addirittura inizialmente si prevedeva a doppio senso, che insomma tutti sappiamo com'è, grazie.
Allora, innanzitutto quello riportato sull'estratto mappa è indicativo, ovviamente la fettina, cerchiamo di allargare la strada il più possibile, ma per dare una risposta precisa il ragionamento è molto semplice, sia i pulmini che le corriere scaricano per una parte dove c'è la rotatoria sull'entrata diciamo principale del polo scolastico e la viabilità delle corriere e dei pulmini avviene sulla via sottostante, per cui se vogliamo è in più andare a far fare un giro a tutta la zona da parte di pulmini e corriere. Questa, l'intenzione è di farla trafficare a veicoli, a vetture. Questo per comodità di viabilità e di carico e scarico degli alunni, insomma.
Prego, consigliere Dal Bianco.
No, questa è una situazione che mi rallegra sicuramente, perché dare un po' di respiro a queste scuole è fondamentale. Il fatto è che il minimo nel Dow Desk con la Croce Rossa, questo era il minimo che poteva andare, perché adesso, in maniera ironica, però con il palazzone che hanno, con il mostro che hanno costruito davanti alle scuole, che c'è veramente una costruzione grandissima, questo penso sia il minimo che si possa ottenere. Lo dico in maniera ironica, non voglio essere assalito dai consiglieri di maggioranza, però è una cosa importante. Riprendendo quello che diceva il consigliere Beretta, effettivamente la viabilità da queste parti aveva creato non pochi problemi, per cui ben venga, la strettoia in alto sicuramente va valutata, perché girare lì anche per un, dicevamo prima, con uno spazzaneve o qualcosa, diventa difficile pulire.
Prego, sindaco.
Allora, volevo un attimo chiusare sto ultimo pensiero, perché ripeto, credo che questo sia un bel risultato, se una volta che firmiamo il documento, perché questa chiaramente voi ci date l'autorizzazione a procedere, abbiamo uno scambio di corrispondenza, ma l'atto non è ancora fatto, quindi la cessione non è avvenuta, voi ci state autorizzando a procedere. Io penso che sia una cosa molto bella, insomma, gratuita in cambio della manutenzione, diciamo, del verde del parco, però insomma riportiamo le cose alla realtà, cioè il tema del do-ut des minimo che si possa ottenere è stato un bel risultato portato a casa dall'assessore, che si è consumato a andare a chiedere eccetera eccetera. Io questo voglio ribadirlo, perché è giusto dirlo, cioè non è, adesso sembra quasi che, come dire, automatico, non è un risultato automatico, è un risultato che è stato ottenuto con pazienza e andando cercando di trovare anche qua una contropartita che per il comune è sicuramente estremamente conveniente, che è quella di gestire poi il taglio dell'erba, la gestione del verde del parco di Villa Bessler, che peraltro Croce Rossa mette a disposizione della cittadinanza, quindi diventa un'altra zona verde a disposizione della cittadinanza, tanto per inquadrare in modo corretto la cosa.
Consigliere, assessore Bertoldi, prego.
Senza attaccare il consigliere Dal Bianco, la Croce Rossa italiana a noi non deve assolutamente niente. Quello che è stato la trattativa, il rapporto per arrivare a un accordo di massima di questo tipo, penso sia stato, come l'ho già detto in premessa, un accordo tra gentiluomini, perché comunque ho avuto a che fare, ho avuto riscontro con delle persone che hanno dimostrato fin subito disponibilità, anche perché gli ostacoli, anche da parte di Croce Rossa italiana, non sono proprio del tutto semplici. Ripeto, il tratteggiato giallo è puramente indicativo, come ho già detto, sull'incrocio a 90 gradi che lì è stato segnato, verrà sicuramente migliorato il raggio di curvatura e tutto quanto è necessario, per, visto e considerato che prendiamo per mano la viabilità, per fare il più possibile e per migliorare il più possibile la viabilità attorno al polo scolastico. Grazie.
Ha chiesto la parola il consigliere Lancieri Maurizio, prego.
Mi associerò anch'io, e lo dico in forma futura, solamente quale forma di scaramanzia, ai complimenti per il risultato raggiunto, quando lo avremo raggiunto, perché sicuramente la viabilità attorno al complesso scolastico meritava sicuramente un intervento che potesse dare sfogo al traffico e quindi migliorare la situazione esistente. Ne avevamo parlato, guarda caso, in commissione urbanistica, mentre stavamo affrontando, lo stiamo affrontando tuttora, l'incarico che la Giunta e il Sindaco ci hanno affidato di realizzare, di studiare, diciamo, o di evidenziare
i principali problemi del traffico urbano di Levico Terme al fine di poter poi incaricare un professionista per redigere una revisione del piano urbano del traffico. Qualche settimana prima avevamo, fra le azioni di miglioramento, avevamo proprio individuato uno dei punti critici sui quali operare questa zona, e l'assessore Bertoldi poi nella riunione che abbiamo avuto successivamente ci ha parlato di questo progetto, ci ha evidenziato quali sono già le azioni che l'esecutivo ha messo in opera per risolvere questo problema, e quindi diciamo che sicuramente ci ha anticipato in quella che sarebbe stata una nostra puntualizzazione. Spero di non, come dire, di non svelare nessun segreto, ma l'assessore Bertoldi ci ha detto che tra le altre cose il passo successivo potrebbe essere quello di riuscire a migliorare la viabilità in fondo a via Giorgio Ziel, in modo tale che le corriere, che come ci ha fatto vedere prima la videata, percorrono via della Pace, si chiama, dalla rotatoria a sud delle scuole, via
via Silva Domini.
Via, no, quella, diciamo che dalla rotatoria. Questa? Sì, esatto.
Via delle scuole.
Via X. Ecco, ci diceva appunto l'assessore Bertoldi che per i pulmini e le corriere che percorrono quella via dopo aver scaricato gli scolari, ovviamente girano a sinistra in via Giorgio Ziel, e sarebbe bello poter riuscire a creare un invito migliore affinché quelle corriere non girino verso destra per poi dopo immettersi nel traffico che taglia la città in via Diaz, ma girino a sinistra per tornare in via Lungo Parco. Credo che se l'assessore, l'esecutivo riuscirà a portare a casa anche questo risultato, probabilmente chiuderemo il cerchio e potremo veramente dire che il problema del traffico all'interno, o meglio al contorno del plesso scolastico è completamente riuscito. Grazie.
Ha chiesto la parola il consigliere Dal Bianco Maurizio. Prego.
Beh, mi avete cercato, io rispondo. Mi avete detto, io ho premesso che c'era dell'ironia, anzi avrei fatto la dichiarazione di voto facendo i complimenti, adesso mi sembra troppo, però comunque era una bella cosa sicuramente, e io ho parlato in modo ironico, ma se la Croce Rossa non ci deve niente, però di questa costruzione davanti alle scuole passa sotto silenzio così da qualcuno, e magari anche in questo consiglio è stata autorizzata, per cui parlare di Levico Green e poi vedere una cosa del genere sicuramente non è il massimo. Allora, la mia era ironia, vedo che l'ironia non è molto apprezzata, ma giustamente in Consiglio Comunale sarebbe meglio evitarla, però per questo mi chiedo come è stata approvata una situazione del genere. Ben venga questo sviluppo della strada, perché è assolutamente importante, ma i cittadini, che tutti ascoltiamo, vedevano crescere di piano in piano questo palazzo e continuano a chiedersi quando si sarebbe fermato, e si è fermato laddove si è fermato, per cui insomma non è il massimo, però il mio voto sarà favorevole a questa situazione.
Prego Bertoldi, assessore Bertoldi.
In risposta al consigliere Dal Bianco, io ho ascoltato i cittadini fino a quando hanno manifestato perplessità sulla viabilità attorno al polo scolastico, onestamente, e allacciandomi a quanto detto dal consigliere Lancerin, che magari avevo dimenticato all'inizio, fin dall'inizio con la nostra giunta, con l'attuale amministrazione, abbiamo provato a prendere in carico un po' tutto quello che è il discorso. L'allargamento sicuramente di via Silva Domini, con il miglioramento dell'incrocio che troviamo tra via Giorgio Ossia e via Silva Domini, diventa sicuramente strategico per poter permettere al traffico di gravitare direttamente su via Lungo Parco e via Silva Domini. Anche qua all'interno dell'accordo viene ribadito come quando era stata data la concessione edilizia per la ristrutturazione di Villa Besler e del compendio Croce Rossa Italiana, era stato indicato come prescrizione all'interno della concessione l'allargamento di 1,5 metri a nord, diciamo verso la Croce Rossa. Qui siamo un po' in stand-by perché abbiamo delle divergenze con i beni culturali per quello che riguarda la realizzazione e il mantenimento dell'attuale muro, e anche qua ci stiamo lavorando pian pianino, siamo fiduciosi di arrivare a un buon risultato.
Va bene, chiedo all'assessore Bertoldi di
procedo col deliberato.
Della lettura si del deliberato.
1. Di autorizzare, per quanto esposto in premessa, l'acquisizione a titolo gratuito di diritto di superficie a tempo indeterminato di parte delle PPFF 6228/1, 6230/1 e 2, 6231/1, eccetera. Funzionale all'allargamento delle strade comunali denominate Via della Pace e Via Giorgio Siel, oltre alla PF 6235/1, nonché di parte della PF 6234/1. Quest'ultima è per la realizzazione di un parcheggio e di un marciapiede a servizio della scuola, come meglio evidenziata nella allegata planimetria.
Chiedo quindi ai consiglieri di esprimersi su questa proposta di delibera. Voti favorevoli 18, voti contrari nessuno, voti astenuti nessuno, quindi questa proposta viene approvata con 18 voti favorevoli. Siamo arrivati al punto numero 13. Punto numero 13. Deroga alle norme di attuazione del PRG per i lavori di realizzazione di nuova struttura in legno adibita a locale di deposito nella particella fondiaria 1674/2 nel comune catastale di Levico, via per Santa Giuliana. Autorizzazione del Consiglio Comunale, ex articolo 98,2 della legge provinciale 4 agosto 2015, numero 15, e successive modifiche di integrazione. Qui si assentano i due consiglieri Moreno Peruzzi e anche il consigliere Lancerin. Mi sembra vero che si assenta anche lei su questo punto. Va bene. Perfetto, va bene. Ok, quindi passo la parola all'assessore competente Freisinger Laura.
Grazie Presidente. Allora, la deroga riguarda la realizzazione di una nuova struttura in legno adibita a locale di deposito, abbiamo detto sulla particella fondiaria 1674/2 in comune catastale di Levico, via per Santa Giuliana. L'edificio è in una zona agricola di interesse secondario di tutela ambientale, disciplinato dall'articolo 57 delle norme di attuazione del vigente piano regolatore generale, all'interno del quale comunque è consentita la costruzione di questo tipo di manufatto, e precisamente ricovero per attrezzi con strutture in legno, aventi però dei volumi che sono diversi rispetto a quello che poi è il progetto in questione. Infatti il PRG prevede l'utile, cioè il volume utile, che non sia superiore a 150 metri cubi, l'altezza massima di 3,5 metri su un lotto minimo di 1500 metri quadri. Quindi questa è la problematica. Risulta appunto il progetto presentato in contrasto con questo articolo 57, perché le misure effettive di progetto sono invece con altezza massima 4,44, il volume rispetto ai 150 viene proposto 886,58 metri cubi, la particella sulla quale insiste il manufatto complessivamente invece è di superficie, ve lo dico subito, mi pare 1400 e qualcosa, quindi insomma la particella non dovrebbe avere nessun tipo di problema, anzi scusate, 4200 metri quadri, quindi ci siamo con metratura. Naturalmente la deroga può essere richiesta ed è insomma anche concedibile, in quanto l'allegato A del decreto del presidente della provincia del 2010 dice che ci sono delle opere di interesse pubblico ai fini del rilascio appunto della deroga. Fra queste c'è la lettera B che parla di opere destinate ad attività economico di interesse generale. Al punto 6 queste opere sono riguardanti aziende agricole gestite da imprese iscritte alla sezione prima dell'archivio provinciale delle imprese agricole, e il signore proponente insomma è iscritto in questo elenco. Quindi diciamo, è per questo motivo che siamo qui in Consiglio Comunale a votare questa deroga. La pratica credo l'abbiate già vista, e non so se vi servono altre informazioni, altrimenti mi fermerei qui. Grazie.
Vedo che il consigliere Beretta Gianni ha chiesto la parola, prego.
Grazie Presidente. Ma a parte sicuramente mi trovo comunque favorevole a quanto è dar la possibilità comunque a un privato barra comunque impresa agricola comunque sistemare le proprie attività. Vorrei chiedere un'informazione più che altro all'assessore la Laura Freisinger. Il nostro PRG prevede comunque delle misure non consone, perché vorrei capire, l'altro giorno al capigruppo 3,5 metri, poi dicevamo che probabilmente per alcuni trattori, mezzi, altre cose, forse non sono più all'attualità, insomma, perché adesso è vero che comunque la volumetria, oltre all'altezza, andiamo anche ad ampliarla a destra e a sinistra, insomma, ma comunque forse, come dicevamo anche da giorno in capigruppo, se probabilmente anche altre strutture agricole si dotassero magari di dei capanni e poi di raccolte, probabilmente avremmo anche forse un po' più di ordine, insomma, un po' più di ordine. Quindi volevo capire se è uno dei punti probabilmente da riprendere poi in mano anche nel futura variazione del PRG, quindi cambiare questi termini che sono attualmente. Un'altra cosa, c'è la tavola che forse non ho visto, abbiamo anche il progetto noi da vedere o eventualmente solo la metratura? Abbiamo anche il progetto? Grazie.
Avevate tutto, sì, a disposizione, sì. Posso rispondere, Presidente, alla consigliere Beretta?
Sì, stavamo cercando una planimetria, qualcosa.
Comunque sì, sicuramente questo tema delle deroghe sarà un tema oggetto appunto del lavoro che poi dovremo fare relativamente a quando avvieremo poi le pratiche della variante del PRG, magari vedremo anche questa cosa. È un'altra delle situazioni sulle quali dovremo intervenire. Se vi ricordate, quando siamo in zona industriale veniamo sempre con delle deroghe anche per i capannoni industriali, insomma bisogna prendere atto che oggi le esigenze sono diverse rispetto a 10 anni fa quando è stato licenziato. Ma il lavoro sicuramente è un buon lavoro, è stato valutato positivamente anche dalle varie commissioni, quindi insomma sicuramente non è una costruzione insomma che non rappresenta insomma degli elementi costruttivi che sono specifici richiesti dal PRG, ma è fatta anche bene insomma, ed è un ricovero che fa anche pulizia all'interno dell'azienda agricola insomma. Quindi sicuramente migliora la situazione attuale.
Vedo che nessun altro chiede la parola, quindi io chiederei alla vice sindaca di dare lettura del dispositivo della proposta di delibera.
Grazie. Allora, delibera di derogare, per quanto espresso in premessa, ai sensi dell'articolo 98 della legge provinciale 4 agosto 2015, numero 15 e successive modifiche e integrazioni, l'articolo 57 delle norme di attuazione del piano regolatore generale, consentendo la realizzazione dell'intervento relativo alla realizzazione di nuova struttura in legno adibita a locale di deposito in particella fondiaria 1674/2, comune catastale Levico, via per Santa Giuliana, che prevede opere in contrasto con gli indici urbanistici, così come individuati dal vigente piano regolatore generale, in conformità al progetto presentato a firma del geometra Moreno Peruzzi, di cui alla richiesta assunta al protocollo comunale numero 12.220 di data 11 agosto 2016, è costituita dai seguenti elaborati. Vi chiedo di non leggere gli elaborati che li trovate scritti. di dare atto che ai fini del rilascio del permesso di costruire in deroga non è necessario chiedere il preventivo nulla osta della giunta provinciale a norma dell'articolo 98,3 della legge provinciale 4 agosto 2015 numero 15 e successive modifiche e integrazioni, in quanto per le motivazioni precedentemente esposte l'intervento proposto rientra tra quelli per i quali è ammesso il ricorso alla procedura semplificata che richiede la sola autorizzazione del Consiglio Comunale, di imporre per le opere di cui al punto 1 del presente provvedimento il vincolo di destinazione agricola a decorrere dal rilascio del permesso di costruire in deroga, secondo quanto disposto dall'articolo 43,1 del decreto del Presidente della Provincia numero 18 di data 13 luglio 2010, il quale dovrà essere annotato nel libro fondiario.
Chiedo quindi ai consiglieri di esprimersi su questa proposta di delibera. Voti favorevoli 17, mi sembra, voti contrari nessuno, voti astenuto quindi 16 erano i voti favorevoli e un voto astenuto, quindi la proposta viene approvata con 16 voti favorevoli e un astenuto, e chiedo anche di esprimervi sulla immediata eseguibilità del provvedimento. Voti favorevoli 16, voti contrari nessuno, voti astenuto 1. Siamo arrivati al punto numero 14. Prego, consigliere Moreno Peruzzi. Siamo arrivati al punto numero 14, si tratta dell'approvazione del disciplinare per l'assegnazione del marchio Family in Trentino, categoria comuni. Relatrice l'assessore Laura Freisinger, passo la parola all'assessore.
Grazie Presidente. Insomma, è noto a tutti, credo, che la provincia autonoma di Trento abbia particolare a cuore le politiche familiari della natalità e quindi fin dal 2009 ha pubblicato il libro bianco, un documento tramite il quale appunto ha perseguito la politica di valorizzazione e di sostegno delle diverse funzioni che la famiglia assolve nella società nell'ambito di una strategia complessiva capace di innovare realmente le politiche familiari e poi soprattutto di creare anche un ambito territoriale che sia sensibile e amico della famiglia. In questa ottica ha predisposto la nascita di quelli che sono i distretti familiari all'interno delle comunità di valle. Noi li abbiamo costituiti nella nostra comunità l'anno scorso, hanno aderito tutti i comuni della comunità e regolarmente insomma, ci troviamo per promuovere delle azioni positive proprio sul benessere della famiglia, sulla valorizzazione insomma, del territorio ai fini sempre di un sostegno per quanto riguarda la famiglia. Ci sono poi delle varie leggi provinciali che hanno naturalmente normato parecchi aspetti di queste valorizzazioni e sostegno alla famiglia. Il marchio Family è una di queste azioni positive, va ad individuare quelli che sono gli enti, ma non solo enti, possono ottenere il marchio Family anche pubblici esercizi, alberghi, imprese e quant'altro, e sono quelle realtà che attraverso la compilazione e quindi la verifica di un disciplinare hanno tutta una serie di attenzioni rivolte appunto verso la famiglia. Nel nostro caso, il nostro comune, essendo anche un comune abbastanza strutturato, non ha avuto difficoltà la compilazione del disciplinare proposto dall'Agenzia per la Famiglia della Provincia Autonoma di Trento e quindi abbiamo dall'anno scorso insomma, lavorato per ottenere questo marchio. Marchio che poi naturalmente cercheremo di promuovere anche a tutti i nostri imprenditori all'interno del territorio comunale per creare una rete, ma soprattutto per sensibilizzare tutti gli attori della nostra comunità nei confronti appunto di queste politiche familiari. Il disciplinare credo lo abbiate letto, insomma sono tutte le azioni positive che all'interno del nostro comune insomma sono rivolte alla famiglia con le agevolazioni di politiche tariffarie, col fatto stesso di avere, come dire, asili nido per la conciliazione dei tempi lavoro e famiglia e quant'altro. L'impegno che abbiamo è quello di essere sempre attenti in questa situazione. Ecco, quindi una volta che noi approveremo questo disciplinare, lo passeremo poi all'Agenzia per la Famiglia, la quale naturalmente farà tutte le verifiche del caso e poi, se tutto va bene, ci assegneranno questo marchio. Il marchio poi sarà oggetto anche di condivisione esterna proprio per cercare di ottenere più adesioni possibili a questo progetto.
Apriamo la discussione, vedo che ha chiesto la parola il consigliere Beretta. Gianni, prego.
Grazie Presidente, mi trovo sicuramente favorevole anche a questo punto. Chiedo se eventualmente poi l'assessore Laura, insomma, ha pensato o sta pensando eventualmente a qualche agevolazione se delle strutture private, ristoranti, bar, alberghi o anche delle attività, delle iniziative vengono magari con questo disciplinare, riescono a fare delle spese, riescono a portare qualche iniziativa, qualche lavoro al loro interno, magari qualche agevolazione, potrebbe essere un'agevolazione IMIS, potrebbe essere un'agevolazione occupazione del suolo pubblico, potrebbe essere qualche agevolazione proprio per incentivare anche i privati perché prendano in mano questo disciplinare e abbiano magari anche un ulteriore aiuto anche da parte dell'amministrazione, non aspettando solamente la parte provinciale, ma già noi come comune riusciamo magari a dare forza a questo documento. Perché abbiamo visto anche le botteghe storiche, bello sapere che siamo storici, ma poi si ferma lì. Magari se riusciamo anche poi a dargli un qualcosina in più, anno dopo anno, guardate che voi avete una promozione dedicata, avete un qualcosa in più, magari poi negli anni portarlo avanti e strutturarlo. Grazie.
Certo, naturalmente adesso non abbiamo ancora stilato queste cose, ma per esempio nei criteri per la redazione degli accordi pubblici-privati che abbiamo visto qualche giorno fa all'interno della Commissione Consiliare dell'Urbanistica, se avete potuto già verificare quell'elaborato, avrete notato che chi avesse il marchio Family e chiedendoci appunto un accordo di quel genere, beneficia di punteggi a favore. Quindi questa è già un'azione positiva che è stata già pensata, ancorché prima ancora addirittura di approvare, ma erano in fase entrambi gli strumenti di approvazione. Sarà il passo successivo, perché in realtà non è che perché hai il marchio Family hai dei contributi o quant'altro, però è un segnale di attenzione che viene in qualche modo a premiare appunto una realtà che soddisfa determinati requisiti e quindi sicuramente sarà nostra cura trovare gli strumenti per inserirla come un dato positivo all'interno magari di concorsi, ma negli stessi appalti, per esempio, so che in altri comuni lo fanno e quindi sarà una cosa che mi preoccuperò di, come dire, di portare in giunta per fare poi, come dire, anche approvare nella nostra centrale di appalti e in altre anche situazioni. Sicuramente è, come dire, questo è lo scopo del marchio Family, creare questa rete e quindi per creare questo è evidente che ci vuole anche magari qualche piccolo incentivo.
Se nessun altro vedo chiede la parola, chiederei all'assessore di dare lettura del dispositivo.
Delibera di approvare per quanto esposto in premessa il disciplinare per l'assegnazione del marchio Family in Trentino categoria comuni, allegato al presente atto del quale ne forma parte integrante e sostanziale, redatto in base a quanto previsto dalla legge provinciale 16 marzo 2012 numero 2, di autorizzare il sindaco alla sottoscrizione di tutti gli atti conseguenti, di inoltrare domanda per l'assegnazione del marchio Family in Trentino categoria comune all'Agenzia Provinciale per la Famiglia, la Natalità e le Politiche Giovanili della Provincia Autonoma di Trento.
Chiedo quindi ai consiglieri di esprimersi su questa proposta di delibera. Voti favorevoli 18, voti contrari nessuno, voti astenuti nessuno, quindi questa proposta di delibera viene approvata con 18 voti favorevoli. Chiedo anche di esprimersi sull'immediata eseguibilità del provvedimento. Voti favorevoli 18, contrari nessuno, astenuti nessuno. Siamo arrivati al punto numero 15 e ultimo di questo ordine del
Siamo al punto numero 15 dell'ordine del giorno, è anche l'ultimo, almeno da quanto vedo qui, e si tratta di un'approvazione di modifiche al regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici, associazioni e soggetti privati. Relatore l'assessore Werner Hackler, quindi passo la parola all'assessore.
Grazie Presidente, diciamo che questa proposta di delibera appunto è, consegue a quello che è l'entrata in vigore del decreto legislativo 118 del 2011 recante le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e appunto le amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenze finanziarie. Per tale ragione risulta necessario avere maggior controllo e certezza nella gestione finanziaria delle risorse previste a bilancio, come appunto aveva specificato anche il sindaco in fase di presentazione della variazione del bilancio ai punti precedenti, imputando la relativa spesa all'esercizio nel quale la spesa è effettivamente sostenuta e liquidata. Si vuole pertanto, per le attività ordinarie dei soggetti richiedenti finanziamenti e benefici economici, variare la percentuale erogata in acconto portandola dal 50% all'80%, in modo da imputare all'esercizio corrente la maggior parte della spesa, riservando invece il saldo della parte residua nei limiti del residuo del 20% all'esercizio successivo. Sostanzialmente si andrebbe a modificare l'articolato, ossia quello che previsto dall'articolo 13, dove appunto per quanto riguardava l'erogazione agli enti e associazioni di contributi finanziari per le attività ordinarie, vi era una prima tranche di contributo appunto che passa dal 50%, ora arriva all'80%, lasciando all'esercizio successivo diciamo il rimanente 20%. E mentre per quanto riguarda l'erogazione dei contributi a titolo straordinario, sempre praticamente l'articolato viene così cambiato, dicendo che l'erogazione di contributi finanziari assegnati agli enti o associazioni per gli interventi di cui all'articolo 9 per singole manifestazioni o iniziative non rientranti nel programma annuale viene disposta per il 50% entro 30 giorni dall'esecutività del provvedimento di impegno di spesa e per il saldo di norma entro 60 giorni dalla presentazione al Comune di un dettagliato rendiconto, corredato da una relazione finale sulla manifestazione o iniziativa. La Giunta Comunale potrà disporre termini e modalità diverse del provvedimento di assegnazione. Il Comune potrà richiederne all'ente organizzatore copia di documenti giustificativi delle spese. Ecco, questo diventerebbe diciamo il nuovo dispositivo che andrà a sostituire l'articolato precedente.
Vedo che il consigliere Beretta ha chiesto la parola, quindi prego.
Grazie Presidente, scuso se intervengo. Che... Allora, no, vedo che mi dicono di intervenire. Allora, niente, no, sicuramente non mi trovo favorevole per quanto detto, volevo chiedere se si poteva fare anche un passo ulteriore riguardo a questo regolamento. L'anno scorso abbiamo visto con la prima commissione e con le varie persone che comunque c'erano, chi per la cultura, chi per lo sport, chi per le attività economiche, così, che insomma questo regolamento trova alcune lacune. Uno, in particolare, l'attività che viene proposta deve trovare un deficit e più deficit ha, più contributi prende. Ma se per caso durante l'anno riesce a reperire dei fondi anche in maniera privata, perché magari si è fatto uno sforzo, è riuscito a raccogliere vendendo alcune cose, così dopo alla fine si trova a decurtare il proprio contributo. Io capisco che una situazione non debba avere dell'utile, ma se riesce durante l'anno a portare a pareggio il proprio bilancio non la trovo così negativa, anche perché insomma la situazione non deve fare profit, ma non deve neanche rimetterci probabilmente troppo dei propri soldi. Quindi chiedo, va benissimo, venga votata a favore questa richiesta, ma che magari al più presto, anche se non so se si riuscirà ancora per questo esercizio, perché penso che le domande ormai, adesso non mi ricordo se venivano fatte entro il 31 e poi valutate i primissimi mesi dell'anno prossimo, magari riprenderlo in mano e valutarlo un po' meglio, perché la trovo un po' scorretta che un'attività, qualcuno si è trovato anche decurtata magari dei 100, 200, 300 euro, non di chissà qualche migliaia di euro, ma comunque chiudendo un bilancio in deficit. Sappiamo che le associazioni sono fatte di volontariato, non sono fatte di imprese che comunque fanno dell'utile, dover
aiutare, cercare, portare dei progetti che vengono valutati in maniera positiva e tutto, e alla fine trovarsi ancora a dover tirar fuori di tasca propria per chiudere i bilanci, insomma, un po' brutto. Quindi magari riuscire a passare tramite una commissione e valutare eventualmente degli accorgimenti lo troverei corretto. Grazie.
Prego, Assessore Vernacchio.
Sì, diciamo che l'osservazione sicuramente è inerente al campo delle associazioni, totalmente non inerente a quello che è, diciamo, l'articolato appunto che abbiamo proposto. Ovviamente sicuramente è una cosa da prendere in considerazione, a tempo debito sicuramente andrà preso in considerazione con la magari con un incarico di revisione, diciamo, del regolamento. Anche se mi sento di dire che comunque il virtuosismo delle associazioni è giusto che venga premiato, diciamo, innanzitutto con la loro attività, con la loro valenza sul territorio. Dopodiché, per me le associazioni, come per lei sicuramente, hanno tutte la stessa valenza, e dal punto di vista del fare utile o fare deficit penso sia sempre legato ad un'attività di volontariato che ovviamente, diciamo, ha dei riscontri economici più o meno concreti, che purtroppo tante volte non dipendono dalla mera volontà di fare bilancio, ma diciamo anche dalle attività che vengono proposte, che tante volte, diciamo, riescono ad avere magari un tornaconto economico che può aiutare l'associazione stessa, mentre tante volte invece non riescono a superare, diciamo, a questo. Però è giusta l'osservazione fatta dal consigliere Beretta, e sicuramente dovrà essere valutata in una commissione specifica.
Se non vi sono altre richieste di chiarimento, inviterei l'assessore competente a dare lettura del dispositivo.
Allora, delibera di modificare per le motivazioni espresse in premessa l'articolo 13,1 e 2 del regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici, associazioni e soggetti privati, approvato con deliberazione consigliare numero 23 di data 18/4/2003, sostituendoli con i seguenti: 1. L'erogazione agli enti o associazioni di contributi finanziari di cui all'articolo 8 per il finanziamento delle loro attività ordinarie annuale avviene per l'80% entro 60 giorni dall'assunzione del provvedimento di impegno di spesa e per il saldo nell'esercizio successivo, di norma entro 60 giorni dalla presentazione del rendiconto relativo all'anno per il quale il contributo è concesso. 2. L'erogazione di contributi finanziari assegnati agli enti o associazioni per gli interventi di cui all'articolo 9 per singole manifestazioni o iniziative non rientranti nel programma annuale viene disposta per il 50% entro 30 giorni dall'esecutività del provvedimento di impegno di spesa e per il saldo, di norma, entro 60 giorni dalla presentazione al Comune di un dettagliato rendiconto conto, corredato da una relazione finale sulla manifestazione o iniziativa. La Giunta Comunale potrà disporre termini e modalità diverse nel provvedimento di assegnazione. Il Comune potrà richiedere all'ente organizzatore copia dei documenti giustificativi delle spese. 2. Di dare atto che le modifiche di cui al punto 1 entreranno in vigore alla data di esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 5,3 del regolamento.
Chiedo quindi ai consiglieri di esprimersi su questa proposta di delibera. Voti favorevoli 18, voti contrari nessuno, voti astenuti nessuno. Quindi la proposta viene approvata con 18 voti favorevoli. Chiedo anche di esprimersi sulla immediata eseguibilità del provvedimento. Voti favorevoli 18, astenuti nessuno, contrari nessuno. Prima di andare via, vi posso chiedere un minuto di attenzione per una comunicazione. Questa sera tutto era predisposto per andare in streaming. Infatti anche nei giorni scorsi ci eravamo sentiti con il segretario, con l'informatico Davide Carli, e quindi tutto era stato predisposto, tant'è che sulla schermata del sito non appariva più quella dicitura in azzurrino, se avete presente, che compariva nelle precedenti sedute. Questa sera si è innescato un blocco molto probabilmente legato all'adesione alla piattaforma del Consorzio dei Comuni che prevede questo blocco. Altrimenti, ripeto, eravamo
era tutto predisposto per lo streaming. Molto probabilmente credo che la seduta comunque sia stata registrata e verrà messa a disposizione appena sciogliamo il blocco con, risolviamo questo blocco con il consorzio. Quindi ecco, grazie a tutti e buonanotte.